Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Senti una cosa, ma vogliamo fare un attimo i nani, perché gli ascoltatori impazziscono per i nani.
Sì, assolutamente.
Ma senza chitarra non riesco a farlo.
No, ma così è un incipit.
Ti mettiamo una base se vuoi.
Partiamo un po' con i nani, ce l'abbiamo?
Sì, ma è una stupidità, io mi rifiuto.
No,
mi dispiace,
ma
ti ripasso adesso.
No, aspetta, ciao. Un attimo, aspetta.
No, non mi interessa.
Ho un urlo per gli ascoltatori.
Non mi interessa. Non mi interessa.
La zanzara.
Tutto il re.
Ci siamo?
Abbiamo un sacco di personaggi che rubano qua e fanno le rapine, ma noi i romani non li facciamo, li fanno quelli, non dico chi, ma li fanno.
Ragazzi, qui spazzano nel cortile,
molto
ne
grazie.
Fanno una per colore e nessuno dice niente. La polizia non viene, non viene. La gente si nasconde dietro le tende.
Lo vedi.
Se venite a vedere, c'è un cortile con la gente nascosta.
Ma figurati.
Tende, tende, sporche, malandate, la gente tutta chiusa dentro. I'm a nice nessuno si permette nice uscire.
Non date colpa ai capi dei campi rock. Non è giusto. Tante volte ho fatto delle riunioni qua al campo e abbiamo parlato dei rom rumeni, rom bosniaci, ex jugoslavi. Per favore fermate i furti, fermate le rapine, fermate i furti delle macchine. Se no, italiani si arrabbiano e scusatemi, si incalzano e gli fanno il culo così.
Scusi, signora cara Beatrice, lei che cosa
pensa? Io non mi chiamo signora.
Vabbè, quello che
mi
è.
Mi chiamo Barbona.
Chi è sta gente?
Barbona Carla Beatrice,
no,
lei.
Ma
lei Barbona.
Perché voi signori.
E si sente Barbona, chiamiamola
credete
Barbona.
Credete che la vita vi dia tutto.
Ma no.
Aspettate.
Ma ti è.
Non sapete né il giorno che nate né il giorno che morite.
Ma ti è. Ti è.
Che vuole sta gente? Ma che vogliono? Che vogliono?
Allora ragazzi, vi dico subito una cosa. Il Tribunale di Milano ha deciso di vietare la trascrizione della nascita di un bambino da due padri con l'utero in affitto. Io sono contrario a questa decisione perché sono a favore dell'utero in affitto. Ve lo dico 40 volte che per me è una compravendita di bambini. Diamo il nome esatto, compravendita di bambini. E trovo anche assurdo che il Tribunale di Milano, che pure segue la legge certamente, scriva che bisogna disincentivare il ricorso alla maternità surrogata perché offende la dignità della donna. Ma che? Ma allora quei paesi che lo fanno che cosa sono? Barbari? Alcuni negli Stati Uniti o in Canada o in altri paesi sono dei barbari, violano la dignità della donna. Ma come si permette un tribunale di mettere bocca nelle scelte di uno Stato? Un tribunale deve seguire la legge, non dire beh che viola la dignità della donna. Ma smettetela, smettetela. E nello stesso tempo i sinistri che sono a favore dell'utero in affitto vengano fuori, vengano fuori, non facciano i codardi, non facciano i codardi. Non è che dicono le coppie, i due uomini che hanno un figlio con l'utero in affitto vanno trascritti i figli, no, allora dovete dire anche che siete a favore dell'utero in affitto. Altra cosa, Greta Thunberg, osannata, ve la ricordate? Se la sono dimenticata tutti, per fortuna dico io, per fortuna dico io, per fortuna, osannata da tutti, in particolare dagli ecocretini del globo, dagli ambientalisti de Noantri, dai Parenzo di turno, 5 anni fa aveva detto che il mondo sarebbe finito proprio in questi giorni. l'aveva detto, l'aveva scritto, che il mondo sarebbe finito in questi giorni di 5 anni fa. Di 5 anni fa. Se noi non avessimo lasciato, non avessimo abbandonato i combustibili fossili. La realtà è che siamo ancora qui. Per fortuna siamo ancora qui, vivi e vegeti. Il petrolio e compagnia cantante pure. Lei invece non se la incula più nessuno. Da Rapallo, David Parenzo. Buonasera, buonasera, buonasera.
Beh, ho capito, quello fu un urlo anche iperbolico che voleva in qualche modo scuotere le coscienze dei governanti dell'Occidente.
Ma che scuotere, poi, nel merito, cosa scuotere?
Ho detto
ma
un'iperbole,
che scuotere,
un'iperbole,
ma quale scuotere?
Però non voglio
tutte
ritornare sulla, su Greta
cazzate,
Thunberg.
Il mondo che
servita
scompare.
A scuotere,
dai,
è servita a scuotere, ad aprire
scuotere,
se non,
è non
altro.
Un
che poi
cazzo.
A questo è servito, e come? Perché del mondo occidentale le aziende green sono quelle che hanno un futuro sicuramente migliore. E sono quelle che scelgono di esserlo, peraltro, nel mondo occidentale. Nel mondo occidentale. Io non attaccherei la Procura di Milano così.
No, io non sto attaccando nulla. Io ho detto che il Tribunale di Milano.
Non
il Tribunale di Milano.
La procura, la procura,
ma no,
di Milano,
ma io il Tribunale non me ne frega neanche a me.
Mi limiterei semplicemente.
Ricolleghiamoci un attimo, ricolleghiamoci, che mi sono rotti i coglioni. Ricolleghiamoci con Davide. Ricolleghiamoci. Allora, riprendiamo Porro che ha dato della merda a Toscani per quello che ha detto su Berlusconi. Vai con Porro, vai.
Non quanto Toscani, che ieri va a Scampia, quella merda di Toscani, si può dire merda di Toscani. Toscani è una gigantesca merda sopravvalutata che ha fatto del politicamente corretto, pagato dai Benetton, il suo grande successo. Resta una merda.
Ricordiamo che Toscani aveva detto sono contento che è morto Berlusconi. Ancora Porro su Toscani.
Resta una gigantesca merda che riesce a dire felicissimo che non ci sia più Silvio Berlusconi. E l'ha pronunciato a Scampia e l'hanno pure sputtanato a Scampia perché gli ha detto separiamo decisamente da queste dichiarazioni senza assurde.
Dunque Porro dà della merda a Porro. Toscani, dà della merda a Toscani. È legittimo
Porro.
Farlo?
Porro con quel
è legittimo.
No,
è legittimo
Porro.
Farlo, no. Non è legittimo dire che sei una merda. Io l'ho mandato a fare
con quel cappello in testa che si è messo lì con quella cosa del jet set internazionale lì di Londra a vedere le corse non so dei cavalli. Cosa ha da fare?
Perché uno non può andare a Londra a vedere.
Ma cosa ha da fare Porro?
Uno non può andare a Londra a vedere le corse.
Adesso faccio la mia zuppa. Quanto costa partecipare a quelle corse? Questo dobbiamo chiediamocelo.
Ma no, insomma, cazzi suoi, è ricco, fai i cazzi suoi.
Costa partecipare a quelle corse lì, si è presentato con quel coso in testa, quel cappello lì in testa,
ma che te ne frega a te?
La
ma
sua
cosa te ne frega
da un albergo l'albergo a 9 stelle lì, poi è andato a fare la corsa dei cavalli. Ma ragazzi, ma di cosa parliamo? Che è il paese reale questo qua? Ma di cosa parliamo? Di cosa parliamo?
Allora, Giovanardi insiste ancora con l'utero in affitto. Ancora andiamo con Giovanardi, vai.
Come giustamente ha detto la Roccella, una volta che sarà reato universale, colpire chi commette questi crimini terribili, cioè andarsi a comprare i bambini all'estero. Poi si può, con la step child adoption, che
crimini
succede
terribili.
Anche per mille
crimini
casi
terribili.
Nella vita in cui un bambino può rimanere orfano, mettere un argine, comunque questi bambini, per quando
pazzesco.
Diventeranno grandi, si accorgeranno, perché te dice questi bambini sono contenti di avere due padri.
Allora. Io voglio dire a Giovanardi, è un tema di cui parleremo oggi, eliminiamo allora anche la prostituzione. Non si capisce perché lo sfruttare un utero, diciamo una vagina, può essere, magari lui la vuole eliminare la prostituzione, non lo so, perché sfruttare una vagina
per
alcuni mesi non va bene, invece va bene, tolleriamo lo sfruttamento della vagina per, che ne so, per 5 minuti, 10 minuti a seconda della prestazione.
È complesso però,
sì, c'è il figlio,
in grembo
c'è
un figlio
per 9
certo,
mesi, non c'è dubbio, ma il concetto è lo stesso.
Io non ho un'idea su questo, non
ma tu non hai un'idea perché non la vuoi dire, perché hai paura pure della tua ombra.
Dai,
hai paura anche della tua ombra.
Voglio sentire meglio le donne.
Ma
questo,
ma,
voglio
ma
sentire
che cazzo vuol dire meglio
donne,
le donne? Dipende con chi parli, mica le donne sono un organismo complesso.
Voglio capire meglio, non ho un'idea su questo, però quei bambini vanno riconosciuti.
Giovanardi finge di negarla, ma è così. Non è vero che c'è un uomo e una donna, un padre e una madre.
Spesso, una madre.
Spesso e volentieri c'è un terzo padre. Mi faccia finire, Giovanardi. C'è una legge 40 che permette tranquillamente di avere un'altra madre, un altro padre, perché ci sono situazioni di sterilità ed è un problema eterosessuale.
questi sono atteggiamenti immorali, illeciti, illegali. Quando sono fatti fra due maschi sono due delinquenti per la legge italiana. Quando sono fatti fra due donne c'è un falso ideologico a monte nella trascrizione, perché si registra un falso.
Senti, io non ne posso più di queste cose. Per me bisogna registrare tutti. Bisogna registrare tutti i bambini. Però bisogna essere, io ve l'ho detto sin dall'inizio, però bisogna essere anche in qualche modo coerenti. No, bisogna essere coerenti. Se uno commette, secondo l'Italia, un reato da una parte, cioè se tu fai il bambino con l'utero in affitto, che sia etero, che sia omosessuale, non me ne frega nulla, se tu lo fai in paesi dove è consentito farlo, naturalmente, Canada, Ucraina, eccetera, eccetera, alcuni paesi, poi non puoi pretendere, tu fai un furto, in un paese dove chiaramente è consentito fare il furto. Tu fai
ma
quel furto.
Vieni dare in Italia.
Io sto dicendo.
No?
Sì, ma io sono d'accordo. Dopodiché tu arrivi in Italia.
Politico,
aspetta, tu arrivi in Italia e pretendi. Io, ma io ho rubato là. Ho rubato negli Stati Uniti, ho rubato in Canada. Amico mio, mi dovete riconoscere il furto. È una follia. Allora dovresti batterti tutti quei sindaci ipocriti del PD. Ipocriti che dicono dobbiamo registrare. No, dovrebbero dire noi siamo a favore dell'utero in affitto. Siamo a favore di quella roba lì. Perché altrimenti è facile. Ripeto, se uno ruba qualcosa, non è che puoi pensare che un paese ti riconosca il furto. È impossibile.
Basta dire qui. No, beh, non è più complesso. Basta dire qui. Non lo riconosciamo,
è così.
Ma quei bambini
è
hanno
così.
Diritto ad avere dei diritti, fine.
Ma sì, ma chi li nega? Nessuno li nega.
Adesso
nessuno
adesso
nega,
sì,
nessuno nega nessun
adesso
diritto.
Sono negati, perché se
ma
si mettono di mezzo
negati?
Anche le procure, se si mettono di mezzo anche le procure, è evidente che quei bambini.
Già il ministro ha detto, la Roccella ha detto che vuole fare la moratoria e qualcuno si è incazzato, ha fatto benissimo a dirlo. Se facciamo la legge reato universale, io sono contrario, poi facciamo la moratoria di quelli nati fino adesso, la moratoria, qualcuno si è incazzato. Sì, qualcuno si è incazzato dicendo non siamo degli oggetti, che cazzo vuol dire? Dice che quelli che sono nati fino adesso dalla procreazione assistita vanno bene, li registriamo, gli altri no, non è così strano, Altra cosa che mi fa incazzare sono quelli che ancora giustificano le occupazioni in nome del fatto che non ci sono le case, che è la più grande puttanata del secolo. La più grande puttana non è che le occupazioni si fanno perché uno ha bisogno di una casa, le occupazioni le fanno spesso delle organizzazioni criminali per lucrarci sopra. Una roba pazzesca, dai. Sentiamo, chi c'è qua? Chi è? Chi è che rompe i coglioni su questo? Sentite Belpietro, vai, Belpietro.
Ma sapete quante sono le case e gli edifici occupati abusivamente, 100, abusivamente, in Italia?
Prego.
30.000. E sapete perché sono occupate? Sì, certo, ci sono quelli che non riescono ad avere la casa, ma ci sono anche quelli che non la vogliono pagare la casa. Ci sono anche quelli che ci speculano sulle case occupate, perché ci guadagnano, perché sono organizzazioni criminali.
E bisogna colpire.
Criminali,
le organizzazioni criminali le hanno colpite.
Sì.
Però ci sono 100.000
abitazioni che aiutano e difendono.
100.000 abitazioni pubbliche
che difendono.
100.000 organizzazioni pubbliche.
No, vi sovrapponete.
Capisco subito che si agitino, ma dietro il fenomeno delle occupazioni ci sono organizzazioni criminali.
Santa
e forze pace. Politiche che invece chiudono gli occhi. Perché ci sono tutte queste case occupate? Perché c'è l'hotel Astor?
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o zappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Cruciani, non dire minchiate. Quando Maria Sofia ti ha detto ha detto Rocco che aspetta tua figlia, eri terrorizzato, ti tremava la voce, perciò non dire minchiate.
Guarda,
capito?
Ero terrorizzato.
Coglione.
Diciamo pane al pane e vino al vino. Ciascuno è libero di decidere che i propri figli non siano affidati a qualcuno che gli spieghi quanto è bello prenderlo nel culo.
Non capisco Ah, era riferimento all'educatore gay. Ragazzi, a parte che, ripeto ancora una volta, quel ragazzo di 18-19 anni, educatore omosessuale, forse omosessuale, semplicemente perché ha fatto vedere un bacio con un suo ragazzo, con un suo amico,
sì,
eccetera.
Certo.
Cioè, può essere un bravissimo educatore pur essendo omosessuale.
Certo,
questo è il punto fondamentale. Questo, e poi possiamo ironizzare, prenderlo in culo, prenderlo nel di dietro, fare quello che vuoi. Ma che me ne frega a me? Beh, io dovrei avere paura da padre a consegnare, tra virgolette, un ragazzo di 15 anni a uno che bacia un uomo. Ma perché dovrei avere paura? Non ho capito. Per quale motivo dovrei avere paura?
Ma io mica chiedo agli insegnanti dei miei figli cosa fanno a casa loro,
non
se sono scambisti,
a parte
non
che quelli
scambisti.
Non sono insegnanti.
No, ma voglio dire, non è che io in generale non è che chiedo all'insegnante o a questi educatori
chi
che cosa
se ne
fanno
fotte?
A casa loro.
Chi se ne fotte?
Se educano, se sono bravi nel loro lavoro, va benissimo.
Poi non è che
facessero
devono, non è
che
devono parlare di sessualità, poi, cioè, non
ma
è che...
per carità, ma anche se fossero,
ma no, insomma, quello è diversa la cosa. Ma quello, anche se fossero etero, non è quello il problema. Allora, ha battuto un colpo. L'altro giorno mi ha mandato un messaggio Pasquale Lino Romano, dopo un po' di tempo, ha battuto un colpo per fare un annuncio alla Meloni. Vuole rinunciare ai soldi che ha preso. Senti, senti la proposta di Pasquale Lino Romano, uno dei percettori storici del reddito di cittadinanza. Vai, regia.
Dite a Giorgia Meloni che Lino Romano, percettore del reddito di cittadinanza, in 3 anni ha preso più di 21.000 euro ed è pronto a restituire tutti i 21.000 euro allo Stato. Si meranno posti in da monnezza. Te le rido un'altra volta se mi date il lavoro nella monnezza. Tutte 21.000 euro.
E dove li trova? La domanda è: dove li trova 21.000 euro Pasquale Lino Romano? Dunque ce li ha.
Però è una bella provocazione.
Lui dice: se mi date un posto nella monnezza, cioè vuole fare monnezzare a tutti i costi.
Lui vuole proprio quello.
Sì,
lui
io
vuole,
non capisco poi come cazzo si fa. Da un certo punto di vista è anche lodevole.
Anche educativo.
È anche lodevole perché
lodevole,
nessuno
perché
vuole fare lo spazzino,
dice...
in teoria, no?
Cioè... Esatto. Beh, nessuno, non lo so. Beh, non è che lui dice: io voglio fare il.
Perché uno ha l'ambizione di fare lo spazzino. Tu conosci qualcuno che è nato con l'ambizione di fare lo spazzino?
Adesso diciamoci la verità.
No, ma lascia perdere
il concorso che hanno fatto. Io sono presentato.
Però non vorrei essere equivocato, anzi lo dico chiaramente, nessuno può
tante
nascere
persone che fanno felicemente quel lavoro
sì,
di operatore ecologico,
cosa.
Tantissimo
spazzino, operatore ecologico, diciamoci la verità,
operatore ecologico,
diciamoci la verità,
che hanno un lavoro fondamentale, che è un lavoro fondamentale,
sì, ma questo non c'è dubbio, però
comunque
no, fammela dire questa cosa, no, è lodevole Pasquale Lino Romano, non c'è dubbio,
fammelo dire,
però posso dire una cosa: nessuno può nascere con l'ambizione di fare lo spazzino.
Ma perché
non si può nascere con questa ambizione? Dai,
ma perché uno nasce, non l'hai detto,
ma no. Non puoi per necessità
lo
fai, te ne appassioni.
Ma no,
ma nessuno nasce con l'ambizione di fare lo spazzino. Dai, su,
ho
nessuno
capito,
nasce.
È un lavoro dove
adesso
ci vogliono anche delle competenze.
Mi critica, ma certo, nessuno lo dice. Ma nessuno dice
comunque,
che non ci vogliono
Lino,
competenze.
Pasquale Lino Romano è in controtendenza, perché non è che dice io voglio fare il giornalista.
Sì, quello è vero, sì,
non dice io voglio fare il ministro del PNRR.
No, non
lo dice, non è che dice io voglio fare il capo della Stellantis di OFCA.
Non c'è dubbio.
Non
c'è dubbio,
al posto
non
del
c'è
dottor
dubbio.
Elkan, no. Alle volte qualcuno lo dice, guarda la televisione, dice, lei cosa vuole fare? Io vorrei essere al posto del dottor Fabio Tamburi. Giustamente
dice, io voglio fare il
monnezzaro, voglio
fare
il da questo, e lo dice con sincerità ed è disposto, ecco il punto politico, è disposto
a ridare
addirittura
indietro.
Dare i soldi
che ha preso in questi due anni, sì, in questi due anni e mezzo.
Ma tu ti rendi conto della grandezza?
Devo dire una grande proposta.
Tu ti rendi conto della grandezza di questo? Se tu vai in una qualunque. Vai, ad esempio, l'altro giorno sono stato all'ottima università Lewis a incontrare, a fare delle cose. Alla Lewis, i ragazzi che studiano alla Lewis non dicono che vogliono fare gli operatori ecologici, dicono vogliono fare gli imprenditori.
Perché non li chiami spazzini, che è più semplice? Anche tu sei politicamente corretto.
Operatore ecologico.
Ma sono spazzini,
operatore ecologico, perché tengono linde le rendono linde le nostre strade. Rendono linde le nostre strade.
Che sei diventato, guarda. Fatemi sentire un Paolo Cento ancora sull'occupazione, che una cosa mi fa girare fuori, mi fa girare i coglioni vorticosamente. C'è questa approvazione delle occupazioni, mi fa impazzire. Cioè,
non è un'approvazione,
il principio della proprietà privata è fondamentale.
Ma
uno può possedere anche palazzi e lasciarli vuoti, non mi devono rompere i coglioni. Paolo Cento,
ma insomma,
Paolo
fare
Cento.
Delle politiche dove vengono tassate di più le case sfitte, questo secondo me è tassare le case sfitte.
E poi è ovvio che l'unica risposta è: vedo un palazzo vuoto, troppe case vuote, piuttosto che dormire sotto il ponte. Se c'ho un bambino, vado a dormire in quelle case.
Sempre sta cosa dei bambini c'è di mezzo, no? Siccome c'ho il bambino, ancora credete a sta cazzata? Poi c'era un tizio di Siena, dei signori di un centro sociale. Parla sempre con gli occhi chiusi, questo caro rossiccio, con la barba rossiccio, corpulento, se non addirittura obeso, ma per carità, non è un delitto.
Si concentra,
tale Fabio Cravos, non so come si chiama, di
anche
un centro sociale.
Anche i ministri democristiani della Prima Repubblica parlavano sempre, andavano in televisione,
sì,
e chiedevano sempre
Fabio,
gli occhi.
Tale Fabio,
perché si concentrava.
Le occupazioni derivano da un bisogno. Le occupazioni sì, stava là concentrato con gli occhi chiusi e parlava.
Ma anche i democristiani, ti ricordi i ministri democristiani della Prima Repubblica?
Sì, questo
Colombo,
ti assicuro che non era un ministro democristiano.
In televisione lentissimi, senti, lentissimi.
Con gli occhi chiusi per concentrarsi.
Con gli occhi chiusi perché si concentravano. Non te lo ricordi mai così?
Come no.
Le occupazioni derivano sempre da un bisogno.
Ma le occupazioni bisogno? Ma dove vivi? Ma dove vivi?
Lasciamo parlare. La necessità è quella di vivere.
Ma quale bisogno? Ma sono organizzazioni criminali che occupano le case.
Ma quale organizzazione?
Non gente che ha bisogno.
Ma ci sono centinaia.
Ma secondo lei è un disoccupato chi gli dà 500 euro per una stanza? Secondo lei è un disoccupato chi gli dà 500 euro per una stanza più altri 1000 per vivere? Glieli dà lei 500 euro per una stanza un disoccupato più altri 1000 per vivere?
C'è un altro fenomeno che pensava che pensa che sia obbligatorio vivere a Firenze. Cioè, se uno, siccome fa una stanza, dice lui, costa 500 euro a Firenze, magari è anche vero, sicuramente, però è obbligatorio vivere a Firenze con 500 euro. Vai in periferia oppure vai in un paese vicino e paghi meno. Barbara Bolzano, vai Barbara, dimmi. Dimmi Barbara. Barbara, dimmi.
Volevo dire in merito a Fentoli che sono giorni che parla di culo, di entrate, di uscite, che è sicuramente una provocazione. Ma niente ci nascondesse qualcosa anche lui?
No, non lo so, non credo che nasconda qualcosa. Non credo che abbia mai fatto entrare Feltri qualcosa nel suo di dietro. Posso dirti, Barbara? Non credo. Ha parlato da due giorni, parla da due giorni del fatto che secondo lui il di dietro serve solo ad espellere e non ad entrare. Punto. Ha fatto questa battuta, che resta una battuta. Non sei d'accordo tu, Barbara? Sei lesbica per caso?
No, sono provocazioni. Capisco che siano provocazioni.
E allora basta, se sono provocazioni, sono provocazioni. Francesco da Milano, vai, Francesco, dimmi.
Libertà. Mario è l'amico di Danielina sì. Sant'Anché,
sì.
Io ce l'ho più con storia... Parenzo, perché è Parenzo che è sempre rappresentato.
Sì, ma questa,
diciamo,
non è la procura della Repubblica, la Zanzara, noi ce ne fottiamo delle inchieste in corso.
Quella è una storia, vuoi il mio parere sull'inchiesta? Vuoi un parere sulla questione
sulla vicenda Sant'Anché? Volevo mandare a fare in culo Lino Romano, ti prende se buttassi nella compattatore, almeno fa un piacere alla società, che già abbiamo tanti problemi in merito alla politica che è gestita da oltre 50 anni da collusi con mafia, e voi ne siete artefici.
È il solito Francesco.
Poi volevo dire un'altra
cosa. Che
cosa
vuoi dire sulla Sant'Anché? Guardati l'inchiesta di Report e non rompere i coglioni.
Non avete detto un cazzo della Sant'Anché, l'imprenditrice col culo degli italiani,
dillo tu, dillo tu.
Getta con 17.000 euro, e tra l'altro ha preso in mano due aziende.
Quello è perché la legge prevede questo.
Ha sfruttato le persone che lavoravano in cassa integrazione alle spese dello Stato.
E che vuoi da noi? E che vuoi da noi?
C'è un'inchiesta e non c'è il rinvio a giudizio.
Che vuoi da noi?
Sta gente è rimasta al governo e lo è tuttora, perché ci sono tutti i giornalisti come voi.
Ma figurati,
che siete pagati e avete fatto sì per propaganda. Ma il peggiore Parenzo.
Ma pagato sei tu, pagato per dire.
No, scusami, ti ho appena detto.
Ma sì, sono pagato per fortuna. Ma tu lo sai.
Ti ho appena detto che non c'è il rinvio a giudizio e c'è un'inchiesta in corso, e ho detto e lo ripeterò anche più avanti.
Ma l'hai visto Report? L'avete visto Report?
Certo, sarebbe opportuno che per la sua
sì, questo si diceva sempre, l'altra minchiata, ma figurati,
rimandasse, permettesse il mandato.
No Francesco, non devi dire un cazzo perché sei un coglione, fermo là.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 00240024, oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 7171 701.
Bravo, finalmente avete trovato una persona seria, e dice Zelensky è un dittatore, un delinquente. Bravo che lui è dalla parte di Funni, che ha ragione. Ci sta che verrà fuori un mondo nuovo, più bello, altro che degli Stati Uniti, schifosi bastardi. Ehi, digli a quel Finocchio lì che chiacchiera e dice certe stronzate di niente. Quello è un uomo eccezionale con cui state parlando adesso.
Io ci scommetterei coglioni che quelli che dicono ma la ragazza di 18 anni si è ipotecata il futuro sono gli stessi che vanno su YouPorn e cercano extra small, come quelli che dicono che difendono la parrocchia di Cesena sono quelli che vanno su YouPorn e cercano trans female
possibile,
fuckboys,
possibile, possibile.
Mandate a cagare, va.
Allora c'è stato il grande ritorno, il grande ritorno a dritto e rovescio del signor Bambalau, dell'ottimo Bambalau. È stato un grandissimo ritorno, un grandissimo ritorno. Bambalau che parlava come al solito di furti rom, di furti rom.
Bambalau.
Vai, vai con Bamba, vai.
Abbiamo un sacco di personaggi che rubano qua e fanno le rapine. Ma noi, i rom romeni, non li facciamo, li fanno quelli, non dico. Ma li fanno.
Beh, c'è anche la confessione. Abbiamo un sacco di gente che fa rapine. Lui dice: non sono i romeni, ma non dico chi li fa, non dico chi lo fa. Vai.
Mi dice una cosa: ma ci avete mai avuto controlli qui da parte delle forze dell'ordine in questo campo?
Assolutamente sì.
Di recente?
Polizia municipale, i carabinieri, la polizia di Stato hanno fatto un sacco di controlli.
L'ultimo quando è stato?
Un mese fa.
Che hanno trovato? Ci racconti che cosa è successo.
Allora, rubano i telefonini, fanno le rapine.
Vedi?
Venga qua la polizia.
Vedi,
mi
prof.
Chiamano come il referente di questo campo, Bambalau. Che ne sai di queste cose? Non lo so niente perché non vengono da me a dirmi: Bambalau, abbiamo rubato un oggetto di oro, i soldi,
certo,
i telefonini,
chiaro,
abbiamo
chiaro,
rapinato. Non date colpa ai capi dei campi rom, non è giusto.
Però lei qualcosa a queste persone glielo deve dire, perché sennò questa storia continua.
Tante volte ho fatto delle riunioni qua al campo.
Beh,
e abbiamo parlato
dei
rom rumeni, rom bosniaci, ex jugoslavi. Per favore fermate i furti, fermate i furti delle macchine, se no italiani si arrabbiano e scusatemi si incazzano e gli fanno il culo così.
Vedi, in quel campo governato da Bambalau, lui dice sì, è vero, è un campo molto grosso, esistono ladri, ci sono furti, rapine. Poi lui governa la situazione con il suo...
Questa è quella che chiamiamo l'operazione trasparenza, questa è la sincerità di un uomo che guida una grande comunità e questo è un uomo che dovrebbe essere utilizzato dalle istituzioni. Io mi meraviglio, ad esempio, la Procura della Repubblica, perché non lo prende come super consulente? Io voglio dire, questa è una figura apicale nel mondo, deve diventare super consulente delle procure.
Super consulente è buono, super consulente è buono. Sono
venuti lì i carabinieri, polizia, guardia di finanza, non so, i carrozzieri, sono venuti tutti, no? E hanno scoperto dei telefonini rubati. Questi telefonini li avranno trovati. Dove li hanno trovati? Nella spazzatura o nelle case di qualcuno?
Ecco.
Che dice?
Nelle casse di qualcuno.
Oh, allora lei come capo del campo, perché non li manda fuori sti qua?
Non mi permetto perché non lo posso fare.
Non lo può fare.
Ti hanno detto ci sono delle regole,
ho capito, però.
Che io non mi permetto come referente del campo a essere fuori della regola rom.
Ho capito, però perché non li caccia pure Bamba?
Ma chiedete a Bamba l'audio, perché le stesse interviste non la fate a Sant'Anché, ad esempio? Perché non invitate in studio e con lo stesso tono gli fate la stessa intervista?
Perché non ha pagato i suoi dipendenti
Non lo so, chiedetegli, usate lo stesso registro. Non sto dicendo
tu
che Bamba l'audio
che dritto e rovescio si occupano troppo di Roma e poco di Sant'Anché.
Io dico che è curiosissimo che ci sia del campo rom, nel quale sicuramente ci sono delle sacche di criminalità, lo ammette lo stesso dottor Bambalau.
Assolutamente. Però...
dopodiché io leggo in questi giorni i giornali, i più importanti giornali italiani,
e non
vedo
se ne
i telegiornali,
fa parola, dici, non se ne
vedo
fa...
che nei telegiornali non si parla del campo rom, del governato con mille limiti, ma ci sono sicuramente dottor Bambalau, non vedo non vedo la stessa attenzione distorto e dritto, come si chiama? Dritto e come
nei
si chiama?
Confronti
dritto,
dei dritto. Presunti reati commessi dalla
dei presunti, non lo vedo, non vedo inchieste incalzanti.
Vai, vai ancora con Bamba.
Non lo vedo, allora, magari non l'ho visto.
Paolo, sentimi per favore. E Paolo, devono sentire pure i signori che stanno lì dentro della sala.
Sentono tutti.
Allora, ma sentono sicuro.
Io quando la mia etnia rom rumena fanno dei casini, formiamo una commissione, 4-5 persone più anziani.
Commissione inchiesta.
Chiamiamo questi signori che fanno i sbagli, che rubano, che fanno delle cose brutte.
Ho capito.
Che escono fuori dalla legge. E io con il consiglio mio dei giudici,
bellissimo,
li faccio pagare e li mando tante volte fuori dal campo. Questa
perfetto,
è la nostra,
il codice rom.
Ho capito, lei ha una competenza territoriale ristretta, diciamo.
Ha competenza, no, bravissimo professor Del Debbio. Del Debbio ha colto il punto in questo caso. Ah, lui si è autoproclamato giudice, ma ha nominato anche i suoi giudici. Pensa che bella riforma della giustizia da suggerire al dottor Nordio. Rimanda in onda questo pezzettino, perché il fine
tu
giurista
dici, la competenza
Bambalau,
territoriale nel campo Rome dovrebbe essere affidata a Bambalau, dici.
Ma non solo, ha nominato lui i giudici, cioè bellissimo, un sistema un po' anche all'americana in cui c'è l'elezione diretta dei pubblici ministeri. Cioè io suggerirei al dottor Nordio di prendere davvero Bambalau come consulente per scrivere la riforma della giustizia. Bambalau, diciamo, ha che... nominato due giudici, sì, ha capito, nominato, lui l'ha detto.
Allora Franco da Monza, poi vi presento un signore che è qui accanto a me col camice bianco per questo uno contro tutti di oggi, che è a sorpresa perché non è il solito antiabortista, ultracattolico,
no,
tutt'altro,
è un grande personaggio.
Tutt'altro. Franco da Monza prima. Franco da Monza, vai Franco, dimmi.
Ciao, anch'io non sono né antiabortista né cattolico estremo, però volevo sottolineare una cosa molto, secondo me, grave, ed è la dimostrazione di quanto l'informazione sia
pilotata.
Cioè? Ho sentito nel telegiornale adesso di Radio 24, proprio
allora? Allora?
Che è stato affermato che si parlava dei bambini a cui i tribunali di Milano non ha concesso figli di due papà. Allora, è un obbrobrio, figli di due papà,
sicuramente non è sicuramente
giuridico.
Sì, non è così, non c'è dubbio, figli di due papà. Diciamo che formalmente quelli là sono stati trascritti, magari in un altro paese, sono stati trascritti come due padri. Cosa vuoi che ti dica? Certo,
no,
sono figli di qualcun altro.
È la dimostrazione di quanto l'informazione...
Sì, però ragazzi, quel bambino là, da una legge di uno Stato che non è il Burundi, l'Uganda, è stato attribuito a due signori che l'hanno fatto con la procreazione assistita. Si sono comprati un figlio.
Ma non l'hanno fatto loro.
Ma sì, ma grazie al cazzo che non l'hanno fatto loro. Certo che non l'hanno fatto loro, non possono partorire.
Io potrei capire al limite figlio di due mamme, perché una è sicuramente sua mamma.
Sì,
ma figlio di due papà,
sì,
non esiste.
Però, ma certo, d'accordo, ma lasciamo perdere sulla definizione giornalistica, chi se ne frega. Il punto fondamentale che quel bambino là non è stato concepito in paesi, diciamo, come dire, no, democraticamente, ma in Canada, Stati Uniti, ed è stato comprato. Io sono d'accordo, è stato acquistato. Vendola ha acquistato un bambino, altre persone hanno acquistato un bambino. Questa è la realtà
è
dei fatti.
È una cosa,
ecco, sì, per me non c'è nessuno scandalo, amico mio. Lorenzo da Roma, intanto buonasera, presento subito dottor Viale, il grandissimo dottor Viale. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Bene, si avvicina al microfono. Allora,
grande Viale.
Iniziamo subito.
Grande
con dire...
Viale, grazie per tutto quello che lei fa nel campo scientifico e nel campo medico.
Aspetta un po' prima.
Fa il suo mestiere. Faccio quel che devo. Scusi, signor Viale.
Grazie per quello che fa, che lo fa con onore, con disciplina e onore.
Disciplina,
la trasmissione.
Ma perché devi chiudere? Fino alle 8
perché
ci sono mezz'ora. Poi ci sono altri.
Perché secondo me è un medico che va lodato. Dovrebbe diventare il presidente della Repubblica, deve avere una medaglia cavaliere del lavoro. Fa il suo mestiere di medico abortista, anzi di ginecologo con disciplina e onore. E io chiuderei qui, quindi grazie per il lavoro che fa.
Ma chiudi che?
Perché non ha senso.
Lei l'altra volta che è venuto da noi, suscitando di uno scandalo abbastanza forte, disse che aveva fatto più di 10.000 aborti. Ha fatto un calcolo, ce l'ha un calcolo preciso? Lei si segna le tacche degli aborti ogni tanto?
Vado a stima, però da quando sono responsabile noi facciamo... Adesso siamo scesi a 2.500, facciamo 4.000 aborti all'anno.
4.000, beh, lei materialmente,
all'epoca,
lei personalmente,
quanti aborti? Sono 30 anni che faccio aborti, per cui mettiamo centinaia all'anno.
Per cui di più.
Probabilmente sì, non
ha mai fatto un calcolo medici. Lei non calcola ogni giorno quanti aborti
assolutamente
fa.
No, neanche i parti, neanche il salaparto,
più o meno, nemmeno 30.000 aborti,
e nemmeno gli interventi
no.
chirurgici. No, 30.000 sono esagerati, diciamo che adesso devo rifare i calcoli, non mi ricordo più quella volta quando lo dissi, ma avevo fatto i calcoli.
10.000.
Ed era 10.000 di sicuro.
10.000. Lei non si sente colpevole di assassino? Molti dicono lei è un assassino, lo dicono anche cattolici, eccetera. Lei è colpevole di assassino.
No, legittimo che lo pensi, no, non che lo pensi io. Io penso alla donna e quindi credo che la donna abbia diritto di decidere sul suo corpo e quindi privilegio la donna in modo assoluto.
Ma anch'io privilegio la donna, infatti, perché lei pensa che quella roba lì che è dentro la donna, quel feto che molti cattolici addirittura riproducono. Quelle riproducono quello che per me è
un'immagine vera,
l'immagine vera di quel grumo, io lo chiamo grumo di cellule, però non sia una persona, lei pensa che non sia una persona, questa è la realtà.
No, io penso che ognuno può pensare cosa vuole. Vabbè, quella di quella chiaro, cosa sì, lì una persona è quando nasce, punto.
Prima
quando nasce
persona.
O quando arriva in un'epoca gestazionale in cui è vitale, certo. Ma anche in questo caso è possibile abortire interrotta gravidanza
gravi, sì, certo.
Per motivi gravi, sia materni che fetali. In Italia sono materni, in altri paesi noi mandiamo le donne in Francia quando c'è questo problema,
cioè, quando si è superato il limite in Italia non si può fare,
quando
diciamo.
Si è superato il limite, cioè, o in Francia, in Olanda, Belgio, altri paesi, Spagna, cioè,
lei
in
lo praticherebbe
paesi.
Un aborto a 9 mesi, a 8 mesi, quando sta per uscire per motivi gravi, lo praticherebbe o no?
A 9 mesi, allora, no, 9 mesi c'è una situazione per cui se nasce a gravi situazioni io sono favorevole all'eutanasia neonatale, ma già oggi la comprensione e la pietà fa sì che molte volte si lascia andare al suo destino.
Cioè, lei capisce una coppia che magari in caso di malformazioni gravi qualcuno dice lo devi far nascere per forza, lei capisce invece una coppia che non vuol far nascere un bambino con malformazioni gravi,
certo.
Qualcuno dice no, dovresti farlo nascere per forza, perché invece lo capisco.
Come lei sa, io faccio il consigliere comunale, per cui mi capita spesso di trovare le famiglie che hanno avuto problemi con bambini nati male durante il parto, con questa parte, lasciamo perdere i down, eccetera. I quali molte volte loro sono angosciati in modo diverso e dicono: noi non abbiamo colpe, ed è vero. Non diranno mai: tornassimo indietro, cosa faremmo? Però io dico sempre che nella vita ognuno è libero delle sue scelte, di quel che capita, deve gestirsele. Quindi, se si può evitare una partenza sbagliata, io ritengo sia legittimo.
Una partenza sbagliata. Allora, fermi. Lorenzo da Roma, Lorenzo da Roma, poi andiamo. Dimmi,
molto
Lorenzo.
Pragmatico,
dimmi.
Ciao, molto umano il dottor Viale.
Sì, ti sentiamo,
bravo.
dimmi.
Allora, io ho 19 anni, vorrei portare un po' di gioventù in questa trasmissione di Radio.
C'è sempre, c'è sempre. No, vecchio sei tu, vecchio sei.
No, non a voi, a chi chiama, che veramente ha delle idee fuori da questo mondo, secondo me.
Dimmi.
E sul caso Maria Federico, in Italia secondo me abbiamo questa cosa della bella figura, quindi lei non può fare quello che le piace perché avrà sempre questa cosa sulla coscienza, ma ti sei fatta vedere in un certo modo.
Sì, chi
è una
se ne
cazzata.
Frega, sì. Certo.
Esatto, sì. Quindi
in un certo
ci
modo,
vuole più libertà di pensiero.
No, ma ha ragione Lorenzo, ha ragione Lorenzo che ha 19 anni, che ha 19 anni e ci dice chiaramente che il problema è che noi vediamo il porno come una macchia che resta indelebile lì, eccetera, è solo nostro. Siamo noi che lo vediamo in questo modo.
Scusa.
Siamo noi che vediamo queste cose come una specie di
è normale.
Ma no, non è normale.
Non
siamo,
nessuno,
il problema
non
è nostro, il problema è solo nostro.
Dice che fa male. Vaglielo spiegare alla sua famiglia.
Fermi tutti, lei è favorevole all'utero in affitto, dottor Viale? Sì, naturalmente.
Io sono favorevole alla gravidanza per altri anche a pagamento.
Si chiama, sì, no, soprattutto
l'utero in affitto è la vostra gestione, io non la chiamo così,
no,
però
no, io la chiamo compravendita.
Io direi che si affitta la gravidanza.
Ma lo dica chiaramente.
Si affitta la gravidanza.
Beh, si affitta, lei è favorevole a pagamento. Cioè,
anche a pagamento, purtroppo questo vale solo in alcuni paesi, ovviamente con regole.
Cioè, è meglio a pagamento.
Con regole, no, è un contratto. D'altra parte anche il matrimonio è un contratto in molti paesi.
Molto bene, anche il matrimonio è un contratto. Fermi tutti, torniamo tra un attimo.
La Zanzara.
Ma vogliamo parlare di quei 4-5 stronzi stramiliardari americani che per
Donatella.
Un gioco, uno sfizio, una gita, non so come definire questa situazione, sono scesi a 4 km in fondo al mare per andare a vedere il Titanic.
No, 4 km
il
di più,
Titanic.
Ma è circa 4.
Una tragedia avvenuta nel 1912. Il Titanic, un film a due rotture di coglioni infinite, a parer mio, ma che
pure
tutti hanno acclamato.
Per forza.
Io no. E
chi
che
se
ci
ne frega,
sono morti,
se ne frega,
implosi,
E vabbè, ma che gli fa? Invece di spendere tutti quei maledetti soldacci che gli escono da ogni parte del buco del corpo che hanno, li potevano spendere per sfamare tanti bambini che muoiono di fame nel mondo. Queste persone non mi fanno pena. Vabbè. Assolutamente. Anzi, il contrario.
Però posso dire, quello di Antonietta è un sentimento abbastanza comune. Cioè, chi ha speso tutti quei soldi per inabissarsi a 4.000 metri, 3.007 dentro il mare, non è che ha tutta, diciamo, sì, la drammatica, la drammaticità dell'esplosione, però non è che uno dice, vabbè, cioè ti emoziona questa cosa, quella morte, diciamo, ti colpisce come altre morti, no? Cioè, perché in fin dei conti non è che fosse una cosa così difficile da immaginare, dai. Questa... Allora, abbiamo qui il mitologico Silvio Viale, consigliere comunale a Torino. Ancora il sciopero della fame, incredibile. Prima mi ha spiegato lo sciopero della fame per la questione del crocefisso dentro il consiglio comunale, nella sala del consiglio comunale, una follia assoluta.
È un grande militante radicale, liberale, le battaglie serie non Europa.
I simboli sono importanti, simboli.
Ma che vuol dire i simboli sono importanti?
Vuol dire che io dico all'arcivescovo di Torino, ai cattolici, ma voi ve ne frega qualcosa di avere il crocifisso nella sala del consiglio comunale?
Ma chi se ne frega?
Se non c'è, cosa vi cambia voi? Mentre per altri,
ma uno non può fare lo sciopero della fame, ma per chi cambia?
Sciopero della fame perché no, sciopero della fame non è per il crocifisso.
Sì, lo so,
sciopero
capito.
Della fame perché dovevamo sentire la curia e a un certo punto.
Ma peggio ancora, ma se fosse per il crocifisso sarebbe meglio.
Sono imbarazzati a sentire la curia e quindi hanno l'ultimo minuto annullato.
Lei quando che ci fa del feto quando lo sopprime? Che, come fa l'aborto? Beh, tecnicamente adesso qui col camice feti. Bianco.
No, lei vuole farmi dire quella frase che una volta mi è scappato, che ho detto che gli embrioni io li frullo.
Beh, li frulla, sì. Lei è soprannominato dottor Morte.
Sì, ma in realtà allora nell'aborto chirurgico si interviene e viene aspirato il materiale. Quindi,
lei come lo aspira questo materiale?
Con una pompa elettrica e una canna, quindi proprio un'aspirazione. Come,
vabbè, e che fine fa? In mille pezzi?
No, beh, viene fuori come un
grumo, diciamo.
No, un grumo no, viene molto sangue, c'è del liquido, della poltiglia. A volte, a seconda se è più grande, si possono anche avere parti anatomiche. Io non nego il fatto
Lei vede delle parti anatomiche.
Quando il Movimento per la Vita fa vedere quegli embrioni, quelle cose lì, esagerando per modo per colpire, in realtà non colpisce nessuno se non se stesso. In realtà non dice una balla, dice una cosa sostanzialmente vera. Ma
c'è lei quando vede delle parti anatomiche venire fuori, ormai diciamo di un corpo che non c'è più, di una cosa che non c'è più, ormai morta,
medico,
diciamo.
Certo.
Non impressiona questa cosa? No, non impressiona.
Capisco che molti miei colleghi, soprattutto alcune mie colleghe, possono essere impressionati anche per il fatto stesso dell'intervento.
Ma dove le butta poi queste cose qua?
Queste, queste vengono inceneriti, vengono conservati per...
Ma ci sono tante donne mediche, medico-abortiste?
Sì.
Donne medico-abortiste?
Guardi,
ci sono,
io
sì.
Le dico che in questo momento la maggior parte dei ginecologi sono donne. Quindi diciamo sotto i 50 anni 70%. Di queste diciamo no,
lei non si pente mai, non ha mai un momento di cosa, ormai lo fa in maniera anche meccanica, diciamo, questo, cioè l'aspirazione che ha detto lei e poi l'incenerimento,
diciamo,
non se ne occupa,
diciamo,
lei, ma dove li butta lei dopo materialmente in un luogo fisico dove poi vengono
portati? Ogni intervento c'è il suo contenitore. Li conserviamo, io ho detto per parecchi giorni, anche se la legge dice 24 ore, poi vanno all'incenerimento.
E si vedono gli arti, si vedono gli arti ogni tanto. Che si vede?
Qualche volta quelli più avanzati, sì.
Si vedono gli arti. Certo.
Ma quando c'è quello farmacologico più avanzati, esce fuori
il corpo,
il feto intero.
Vabbè,
adesso
è una questione medica, ma guardi, c'è gente che in sala parto. Di solito temo sempre il padre, ma che dice: ho fatto il carabiniero, ho fatto il militare. Perché poi quando vedo il sangue, tac, mi casca giù.
Matteo, credo da Verona. Matteo,
io ho visto
vai.
Nascere tutti i miei quattro figli.
Ma se non hai fatto il carabiniero, neanche il militare.
Dimmi, Matteo. Dimmi.
No, né carabiniero né militare.
Dimmi, Matteo. Dimmi.
Sì, io sento quello che dice il dottor Viale, lo trovo ributtante. Mi fa vomitare.
Mi fa piacere che lo dica. Ci mancherebbe altro che lo dicesse.
Perché parlare in questo modo di vite umane che lei aspira e poi addirittura quando vede
che deve fare,
eccetera. Lei veramente ha un cuore, ha un'anima, ha un po' di buon senso.
Ma che vuol dire?
Conosce il giuramento
ma fa questo lavoro,
Ippocrate,
lei è medico.
E
proprio per quello lo fa.
Al punto 2, lei dovrebbe aver giurato consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro. Punto 2, di perseguire la difesa della vita.
Esattamente quello che faccio.
Punto 4,
perseguisco la difesa della vita.
Atti finalizzati dunque, a provocare
secondo
la
te,
morte.
Secondo te un assassino,
lei
Matteo? Secondo
volontariamente la morte.
Ma non diciamo cazzate.
Di un
ma è un assassino.
Questa è una vergogna assoluta. No,
è un assassino. Lo, aspetta, aspetta.
Coloro che lo hanno soprannominato il dottor morte.
Lo definisci un assassino? Lo definisci un assassino?
Io non lo definisco in nessun modo.
Allora,
io dico
sì,
che
allora.
Le sue teorie e ciò che fa è disumano.
Ma che disumano?
Dovrebbe essere
radiato
dall'ordine, dovrebbe essere dall'ordine dei medici.
Ma lui ha, ma c'è una legge, applica la legge, applica la legge.
Guardi, io rispetto la sua opinione,
ma lui contravviene al giuramento di Ippocrate.
Ma che dice?
Montanelli diceva che il giuramento di Ippocrate era da bischerata e nel 78 l'ha cambiato dopo la legge. Quindi guardi,
non mi interessa di Montanelli, non vi discorsi. Lei non si attiene al giuramento.
Il codice deontologico non,
quindi,
ma non c'è più quella, non c'è
no,
più.
Ma lasci perdere ma il discorso, più, il discorso pratico. Scusa, no. Matteo, io, la cosa fondamentale è questa: c'è una legge, lui applica la legge. Dunque, qual è la violazione della?
No, non applica la gente.
Come no?
Non applica la legge.
Come no?
Lui ammazza dei bambini.
Ma che bambini?
La legge, la 194, il diritto alla morte,
la legge, addirittura, attenzione, la legge 194, alla quale è ben noto che io sono ampiamente contrario, la vorrei abolire. Ma al di là di questo, al di là di questo,
la
legge 194 sarebbe stata pensata e scritta per evitare.
Sì, vabbè, questo era il discorso. Hai detto quello che dovevi dire. Grazie, sì. Matteo. Grazie. Allora, altro tema, però poi proseguiamo anche sull'aborto. È questa storia dell'utero in affitto. Una volta tu qui hai fatto un paragone molto forte che io condivido in pieno, ogni volta ripeto, che è quello con la prostituzione.
Certo.
Cioè, tu sei a favore dell'utero in affitto, l'abbiamo detto, utero in affitto dovrebbe essere introdotto anche in Italia. Perché non lo vuoi definire compravendita di bambini? Non capisco io. Cioè, non...
Perché compravendita di bambini è una cosa vietata a livello internazionale. Io
sì, ma la compravendita
di bambini, prendo un bambino
fatti
e lo
finiti,
compro.
Ma non fatti e finiti, è chiaro, compravendita di bambini.
Qui
certo.
C'è la gravidanza, allora, qui, sì, qui c'è una donna che è disponibile a portare avanti la gravidanza per altri, c'è quella solidale, anche fatta tra parentesi,
sì, non è
c'è
vero.
Quella, ma c'è quella che allora ci sono gruppi in giro per il mondo che lo fanno,
qualcosa paghi sempre, qualcosa
però,
paghi
no,
sempre.
È ovvio che le spese, le cose, una donna che rischia, perché una gravidanza vuol dire rischiare ugualmente eccetera, che lo fa
certo.
Anche come lavoro, lo fa chiaramente con
sei favorevole al fatto che sia per soldi anche, anzi
certo,
meglio.
Ma se una donna si può prostituire, anche un uomo si può prostituire, se una persona può prostituirsi e può fare il suo corpo, perché non può avere una gravidanza?
Ma io sono d'accordo
con
te,
motivo.
È una certo, forma c'è di un bambino di mezzo, c'è cioè, la differenza del bambino.
Insomma, è un po' complesso,
ha maggior ragione, perché chi è favorevole alla prostituzione, come alcune forze politiche oggi al governo, che parlano sempre di legalità della prostituzione, dovrebbe dire che anche una donna può benissimo, diciamo tra virgolette, prostituirsi, ma comunque fare un bambino a fin di bene, perché produce un bambino addirittura.
Ma io sono d'accordo,
quindi non si capisce
d'accordissimo,
questa,
facciamo
questa
ministro
confusione.
Della sanità Viale, ministro ministro
l'importante è delle regole, poi le regole
però
possono essere più o meno restrittive come per l'aborto, diciamo, però alla fine questa ostilità.
Però non io sono d'accordo con Viale al 101% sulla questione della gestazione per altri. Ho un dubbietto che deriva dal fatto che bisogna vedere un po' di psichiatri e psicologi per capire l'impatto che può avere la donna nel portare in grembo un bambino per 9 mesi.
Ma allora, Maria Rosa, Maria Rosa da Vicenza, andiamo con Maria Rosa da Vicenza. Vai Maria Rosa, dimmi. Dimmi Maria Rosa, dimmi che stavi dicendo.
Volevo dire, ricordo a Viale che anche lui è stato un feto.
E allora?
Vabbè, lo dico sempre, guardi.
Io non è stato abortito.
Aspetta, se mia madre avesse abortito me.
Vecchio rincoglionito.
No, guardi, se mia madre avesse abortito me, avrebbe fatto mio fratello e probabilmente altri. Avendo fatto me, e poi mio fratello ha smesso. Quindi, probabilmente, avesse abortito me, l'umanità ci avrebbe tagliato. Avreste altri Viale diversi da me. Nella vita si fa le scelte.
Perché dovrebbe essere abortito, Maria Rosa? Spiegami.
Perché è talmente a favore degli aborti che io avrei fatto un bene per l'umanità a sua madre abortire quell'essere umano lì.
Ma ho capito, a favore dell'aborto, non è che è un criminale. Cioè, lei lo definisce un criminale allora? Secondo lei è un criminale il dottore?
Allora per lei sono anche le donne che abortiscono criminali.
quello io lo definisco vergognoso.
Va bene,
vergognoso. Mi accontento del vergognoso, va bene.
Va bene, Raul D'Avezzano, andiamo avanti. Raul D'Avezzano, vai Raul, dimmi.
Allora, la 194 ficcatemela nel culo.
Prima di vabbè, questo
Parenzo, tu o quell'altro che chiamate medico vi dovete vergognare, perché
come
voi
chiamate il grande dottor Viale, ma qui c'è un'Italia arretrata, un'Italia che non esiste.
Zitto, sei vergognoso.
Lei è un'Italia arretrata, un'Italia che vede nelle grotte.
Come sei tu un fautore e provocatore di un genocidio durato dal 68 di 90 milioni di esseri umani morti.
90 milioni con quelli prima del 78, che c'erano molti più morti prima. Come nei paesi che adesso è vietato, ci sono molti più morti.
Tu te ne devi andare, tu ti devi levare sto camice.
Menghele era uno che faceva esperimenti. Vergognati.
No, vergognatevi voi, vergognati tu, vergognati.
Ma vai, smettila, pazzo totale. Menghele è uno che faceva esperimenti sui bambini. Vergognati.
Vergognatevi voi, se l'avevo avuto nel pane e pane in tutto, dove vendono i feti. Che dove li usano per colture cellulari, ricordate, mamma questo lo sa, si chiamate dottore, ma quale dottore? Questi sono dei provocatori del Kissinger Memorandum, del figlio unico cinese. Voi bambini li usate come una specie di rito religioso.
Ciao Raul. Allora, oltre che favorevole all'aborto, naturalmente, perché l'ho fatta tantissimi anni, oltre 10.000, oltre ad essere favorevole all'utero in affitto, come abbiamo detto, soprattutto quando c'è denaro, perché il denaro, in realtà, come dice Viale, rende le cose tutte più semplici. Cioè, io lo faccio per bisogno, spesso, e il denaro
è trasparente.
Ma pensa una prostituta e dice, mi riposo, faccio un figlio per 12 mesi, mi pagate.
Sì.
Beh, una scelta, nel senso, a un certo punto
sì, ti do, non si so, 50.000 più, euro 50.000 euro
ma uno stipendio, il lavoro deve essere pagato, quindi io sono convinto che
l'utero in affitto può essere anche un lavoro,
può essere un lavoro, ovvio non puoi farne molti, la legge può stabilire come capita,
però bisogna fare dei test psicologici alle ragazze per capire se poi sono in grado di gestire,
potremmo
la fare
anche a chi chiede allora di avere una gravidanza dal committente, ma quando sento parlare di psi
quando devi adottare qualcuno, ci sono dei test che fai, c'è un incontro con lo psicologo, ce ne sono cose semplici.
Però Viale è favorevole anche all'eutanasia, mi sembra, no?
Da tantissimo, certo. Faccio parte di Exit, la Cassazione Coscioni.
Quante hai portato qualche
Io non ho portato nessuno, perché essendo medico c'è sempre poi dell'ordine dei medici.
Ah, perché ti inculano subito, ti inchiappettano subito.
Gran parte di coloro sono andati in Svizzera e hanno associati di Exit. Adesso la Cassazione Coscioni, dopo Cappato, comincia ad accompagnare delle persone.
Tu non hai mai accompagnato nessuno, però hai consigliato qualcuno ad andare. Hai consigliato qualcuno, questo si può dire?
No, diciamo che noi diamo informazioni che peraltro sono sui siti eccetera. Io non, come per l'aborto, non dirò mai a una donna che deve o non deve abortire.
Però uno che vuole andare ad abortire, praticarsi l'eutanasia, a parte in casi gravissimi, ma anche per depressione, tu secondo te va bene una cosa
del genere? Sono dei casi per la depressione, tutti pensano sia una banalità, mi ha mollato la fidanzata, sono depresso. In realtà è una malattia seria e grave, e se uno tenta di ammazzarsi facendo saltare palazzi, roba del genere, eccetera, sono pochi casi di depressi, ma sia in Svizzera che in Olanda sono ammessi, ovviamente con un esame molto approfondito.
Però secondo te non è uno scandalo?
Assolutamente no. Guardate che io continuo ad essere liberi dall'inizio alla fine della vita. E in tutte
anche di togliersela, anche di porre fine, ovviamente.
Guardi, togliersela è già legale in Italia, perché il suicidio non è vietato.
Sì.
Dopodiché bisogna saperlo fare bene, e perché.
Cioè, poi, secondo te l'esistenza di alcune aziende, chiamiamole così, diciamo, di strutture in Svizzera che praticano questa cosa qua, non è uno scandalo. Guadagnano su questo, non è uno scandalo.
Guadagnano, sono associazioni di volontariato.
Guadagnano.
Ma come il WWF e la Caritas. WWF e la Caritas o Emergency. La Caritas paga della gente.
Possiamo paragonare quelli che fanno l'eutanasia alla Caritas. In un certo senso, sì.
Certo, perché sono associazioni che si occupano di altre persone e che per poter esistere devono avere contributi, finanziamenti. Io sono iscritto a Dignitas. Questi giorni mi sono pagato.
Damiano da Bologna, vai, proseguiamo. Damiano da Bologna. Lei ce l'ha tutte. C'è una cosa che lei è, che ne so, che più politicamente corretta. Lei è a favore aborto, eutanasia, utero in affitto, prostituzione, ovviamente. Le droghe legalizzerebbe pure la cocaina?
secondo me un giorno capitola quello. Oggi viene detta come una bestemmia, si parla già, però è possibile. Io credo, cioè, che la cannabis sia la prima
del
cosa.
Buco, le stanze del buco le farebbe,
quelle già proposte tanti anni fa,
le stanze dove sindaco, ci si può bucare
il sindaco Campanino disse che era d'accordo, poi non se ne fece nulla, funzionano in giro. Io credo che le scelte di drogarsi siano da criticare, giusto, legittimo e sbagliato,
però è legittimo
ridurre al minimo il disagio sociale per se stessi e per gli altri.
Damiano da Bologna, vai Damiano, dimmi.
No, io volevo chiedere a Viale, ma quando vede, diciamo, i resti del feto, ma non si rende conto, cioè guardando proprio le mani, la testolina, che ha fatto una cosa che fa orrore? Non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello che sia qualcosa di sbagliato, oppure da proprio tutto per buono, per assodato?
Allora, con il tempo ho finito di impressionarmi. All'inizio sicuramente capitava molto spesso. Penso di aver fatto la cosa giusta in quel momento lì per quella persona, per
ma
la donna.
Per chi?
Per la donna.
Chi?
Per la donna, i suoi familiari, i suoi figli e tutto il contesto della donna.
Secondo lui non è una persona.
Nella vita ci sono scelte che comportano dei problemi. Come?
Che cos'è una pianta, il feto? Che cos'è?
Ma io non do valori assoluti. Se lei lo pensa, lei non fa il ginecologo, infatti.
Non li do io i valori assoluti.
Che cos'è il feto, secondo lei? Non è persona.
Secondo me è una cosa che è evolutiva, che un giorno sarà una persona, ma non lo è ancora, è una cosa.
È vivo o no il feto?
No, non è vivo.
Non è vivo il feto?
No, senza la donna non è vivo.
Non è vivo. Questo è un parassita. Okay. Se proprio lo sapere, è un parassita, perché chiaramente certo, vive nel corpo della donna, quindi è chiaro.
Non c'è dubbio.
Da un punto di vista tecnico, poi.
Francesca, che è Francesca Bocchi, che è medico anche lei. Francesca, dimmi, molto tradizionalista. Ciao Bocchi, che vuole dire? Che vuole dire al suo collega?
Ma voglio dire al mio collega che, come diceva Longanesi, quando suona il campanello della coscienza si finge di non essere in casa, quindi credo che essere medico, per quello che lui ha studiato, per quello che lui ha lavorato, qui va in contrasto con l'essenza del medico, anche
ma
perché
no,
trovo
ma
l'aborto,
diciamo,
ma trovo l'aborto una pratica assolutamente anacronistica. Siamo nel ventunesimo secolo,
ma al contrario.
Il progresso non è spezzare la vita o impedirla, il progresso è tutelare la vita.
Ma che vuol dire? Ma se una donna non vuole farlo, se una donna non vuole la bocca, che deve fare? Non deve rimanere incinta.
Se c'è una malformazione, una diagnosi, cosa fai tu? Me lo mandi? Ma se c'è una donna, se un tuo paziente ha una malformazione, me la mandi per abortire? E non fai l'ipocrita allora.
Io
faccio parte anche della commissione deontologica e bioetica del comune dell'Ordine di Torino. Quindi ti dico, dell'argomento di coscienza, tu hai la tua coscienza, io la mia coscienza. Io rispetto la tua, tu rispetto la mia. Non mi dire che non ho coscienza.
Come lo definisci tu da collega? Tu sei medico?
Mi sembrano dei comportamenti da anticristo. Mi sembrano
anticristo, perfetto. Ma questo è quasi un complimento.
Non si offende. Certo. Grazie, Francesca. Anna Maria, dimmi.
Dimmi tu la domanda. Questo abortista, questo
abortista,
medico abortista,
è uno
strumento del diavolo. Pensa nei riti satanici vengono uccisi degli innocenti.
Ma quali riti satanici? Questi l'ha visto nei film dell'horror.
No,
lei ha troppe balle per la testa. Non so cosa vende di notte, cosa guarda.
L'inferno esiste e chi uccide è scritto nei comandamenti: non uccidere.
Io non uccido.
Anche all'interno del,
lei pensa
anche
che uccida, io non uccido.
Della donna.
Che fine farà secondo te, dottor Viale?
C'ha tanti di quei morti io
sulla
spero
coscienza.
Per
finirò con Berlusconi all'inferno. Cosa vuole che dica? E ci divertiremo là.
Sappiamo dove è andato.
Diciamo che con quei concetti non può pensare che questo.
Ha capito cosa ho detto?
No, che ha detto? Perché che hai detto?
Spero che questo dottore si penta e si converta prima che finisca la sua vita.
Non credo, guardi.
C'è tanta gente che prega per me, preghi anche lei per me, guardi, che le preghiere fa sempre bene.
Grazie a Silvio Viale. Fermi tutti!
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
La Zanzara.
C'ha ragione De Carli, sono importanti i valori cristiani.
bisogna assicurarsi che nelle scuole paritarie cristiane, come si deve, cattoliche, non ci siano più educatori omosessuali. Vogliamo solo educatori pedofili per poter continuare la nostra tradizione cristiana. Bravo De Carli, bravo.
Breve considerazione per i conduttori della Zanzara, Gianni e Pinotto. Chi decide di arrivare vergine in matrimonio non è normale. Chi decide di stare tutta la vita e fare sesso con una sola persona è un malato di mente, un pervertito, non va preso in considerazione. Però quando vi fanno notare che due gay non sono normali, voi vi indignate. Ecco, poi me la spiegate con calma, tutte e due. Michele da Montelupo, grazie.
Noi non ti spieghiamo assolutamente nulla, caro amico. Però David, dopo la sbornia dei giorni scorsi, riprendiamo il cammino della nostra amatissima Raffaella Regoli. Raffaella Regoli, inviata di fuori dal coro, inviata di fuori dal coro, nonché Free Vax, eccetera, eccetera, Novax, come dici tu. Parla
già candidata col movimento di Paragone,
assolutamente,
credo,
assolutamente, cosa legittima però, cosa legittima.
Ma ci mancherebbe altro, anzi, benissimo, evviva, bellissimo.
Dice
benissimo.
Che ormai il vaccino è dappertutto. Vai regia!
Sì, perché ormai la sanità assicura solo col vaccino, cioè il vaccino è la panacea, il dio vaccino, la panacea di tutti i nostri problemi sanitari che abbiamo. Quindi è come se non esistessero altri investimenti da fare, no? L'ho ripetuto sulla stampa, la stampa sì. Anche ieri ci ha titolato.
L'incubo vaccino per la Regoli, intanto se la piglia con il polo biotecnologico di Siena.
Perché?
Caro,
perché distrugge delle aziende italiane?
Non lo so.
Distrugge la credibilità di aziende italiane. Peraltro, diciamo che il professor Rappuoli di Siena, che è un grande ricercatore, che sarà candidato. Il professor Rappuoli.
Vabbè, non bisogna fare lecchinaggio a.
No, non c'è lecchinaggio né. Andate a vedere su Google chi è il professor Rappuoli, lo scienziato. Andate a vedere.
Ti fidi della Regoli o di Rappuoli? Ti fidi di più?
Ma per piacere.
Della Regoli o di Rappuoli?
Ma per piacere. Io non voglio che si bestemmi. Non voglio bestemmie. Non voglio sentire bestemmie.
E quindi anche questo biotecnopolo, che ripeto fa capo a una fondazione di quattro ministeri, addirittura dovrebbe diventare poi hub vaccinale di riferimento nazionale in caso di prossima pandemia. E a chi lo affidiamo a Fauci.
Vogliono trasformare l'Italia in una nuova Wuhan, dice la Regoli.
Ma perché gli si consente di dire ste fake news? Perché si consente?
Senti.
E quindi è chiaro che noi vogliamo trasformare l'Italia in una nuova One, e in questa trasformazione chi si chiama? Si chiama proprio la figura che è la più esemplare rappresentazione di quello che è stato pandemia, lockdown e anche ipotesi di fuga del virus.
Molto bene, intanto andiamo a Sergio da Torino.
Malissimo, una serie di inesattezze.
Ma tu non ti fidi della Regoli? Non ti fidi della Regoli? Perché non ti fidi della Regoli?
Perché ho sentito una serie di balle propagandistiche Novax.
Ma non è giornalismo, è un'altra roba. Sergio da Torino
fa l'inviata di un programma che si dovrebbe occupare di informazione.
Sergio da Torino, dimmi.
E io avevo chiamato a proposito dei ricchioni che
come dei ricchioni? Perché chiudi, chiudilo, chiudi che offende. Che vuol dire, dai, su.
È schifoso.
Sì,
non
ha detto ricchioni, va bene, d'accordo.
No, offende.
Come, che offende. Dici? Che dici, Sergio? Non ho capito.
Non è libertà di parole, è offendere.
Calma, dimmi, Sergio.
No, offende. I diritti che hanno un uomo e una donna a due ricchioni.
Ma che vuoi intendi? Non ho capito. Che cosa intendi?
Ancora deve dire questa
porcheria. Ha detto ricchioni.
Ma offende. I diritti che hanno le coppie, ma uomo e donna, gli stessi diritti.
Cos'è che non dovrebbero fare secondo te? Spiegami.
Ma che facciano quello che vogliono, però i figli no, io penso io prima penso ai bambini.
E dunque cos'è che non dovrebbero fare? Adottare, avere bambini? Cioè non ho capito. Se metti
certo non possono essere equiparate a una famiglia.
Ah, due che stanno insieme, un uomo, due uomini che stanno insieme, due donne che stanno insieme non sono una famiglia secondo te?
Sono una schifezza. Poi boh, a casa loro a me non interessa.
Ho capito, ma ormai amico mio, però
milioni di persone,
ma non stiamo offendendo, questa è l'opinione di Sergio da Torino che è sbagliata.
No, aspetta, però discendiamo l'opinione. Se tu dici che ci sono,
ma
che quella è una schifezza.
Che secondo lui è una schifezza, che ti voglio dire, è un coglione,
ma questo però non è un'opinione.
Sergio
è
un coglione,
non è un'opinione verso milioni di persone.
A me mi fanno schifo due uomini che stanno insieme.
È un insulto però, è un insulto, non è un ragionamento, non è dire io non voglio che
Ho capito.
Ricchione e schifezza sono due insulti. Vabbè. Non c'è la legge Zan, ma non occorre invocare la legge Zan per dire che questa persona qui non dovrebbe dirlo. Ma sì.
Dimmi, Sergio.
Bisogna prendersela con chi mi ha educato in questo modo. Io ho 60 anni e mi hanno educato in
imbecille,
questo modo.
E sei un imbecille. Ma sì, perché ma se non pensi che due uomini stiano insieme, che stanno insieme, sono una schifezza, non sono una famiglia, sei
pure una schifezza.
Sei tu una schifezza, sei un emerito coglione.
C'è una parola specifica
coglione.
Che è omofobo.
Giovanni da Roma è semplicemente un coglione.
Allora, per dire omofobo, cosa devi dire? Che i gay devono bruciare nei campi di sterminio?
La parola omofobo, poi te la spiego.
Che uno è omofobo,
ma appunto,
cosa
poi
deve
ti
dire
spiego
uno?
Il significato
ma
della
cosa
parola
deve
omofobo?
Dire uno che uno deve che devo bruciare nei campi
Giovanni,
di sterminio
Giovanni
perché
da
uno
Roma
dice, no, ma forse questo lei
Giovanni
non lo può dire.
Da Roma
forse
Giovanni
questo.
Da Roma
dimmi Giovanni. No, io avevo chiamato per parlare un po' del discorso del nostro amico Zelensky dicendo che io personalmente penso che sia un po' azzardato mettere il futuro, la nostra vita, il nostro futuro d'Europa in mano a uno che suona il piano col pisello.
Ma che c'entra il piano col pisello? Faceva l'attore, no, prima uno, ha fatto uno sketch in cui sembra che faccia quella cosa là, ma chi se ne frega? Cioè, tante persone facevano gli attori. Io non so manco se sia vero, ma insomma, pazienza, anche se fosse vero, chi se ne fotte?
Reagan è stato un attore. Reagan, lei sa chi era Reagan? Roland Reagan, se lo ricorda lei, Reagan? Reagan, sa chi era?
Ma no, faceva l'attore.
Lei invece suona il piano con la testa, nel suo caso è la stessa cosa. Quindi, nel suo caso, lei usa lo stesso strumento.
Suonare il violino
ma
con
infatti
il
lei lo suona, ma infatti lei lo suona con la testa.
Ma però scusami, non capisco Giovanni, che te ne frega a te? Cioè, sei contro Zelensky per altri motivi, non perché suonava il piano forse col pisello.
Assolutamente no, anzi, potrebbe, anzi, quella è la cosa migliore che ha fatto.
E che cos'è allora? Un servo degli americani, che cos'è? Non ho capito.
Assolutamente sì.
Dunque tu lo critichi perché è un male.
Meglio servo degli americani.
Parenzo nega l'evidenza col suo radicalismo chic ogni tanto veramente stucchevole. Si deve rendere conto.
Tu preferisci
che
Putin a Zelensky? Preferisci Putin a Zelensky? Tu preferisci
diversa.
Putin
si
a Zelensky? D'accordo, si sarà
come
pure
scusa?
Stancato. Siamo tutti stanchi della guerra, che non c'entra nulla, chi più
tutti,
chi meno.
Tutti.
E dunque
no,
tu preferisci
né Putin né Zelensky?
E allora che cazzo dici? Se non preferisci né Putin né Zelensky, siccome indirettamente preferisci.
No, io dico solo che sono andato a pagare le bollette, sono monoreddito e ho pagato 1000 euro. Che mi ripaga la Fonderlei?
Mica per colpa di Zelensky. Mica per colpa di Zelensky.
Colpa di Zelensky,
se
fosse
tutti quanti ci darà la pace e faccio i cazzi nostri.
È colpa di Putin.
Andrea da Salerno, andiamo avanti. Andrea da Salerno, in questa trasmissione appaiono personaggi spesso al limite dell'omofobia, omofobi direttamente.
No, quello era omofobo.
E poi anche quello era un coglione, anche omofobo può essere, ma una volta ti spiegherò esattamente il termine omofobo cosa significa.
No,
ma è che tu lo semplifichi dicendo omofobo a qualsiasi cosa, in realtà non è attribuibile a qualsiasi cosa. Andrea da Salerno. Andrea da Salerno, dimmi.
Posso?
Buonasera. Dimmi.
Sarò brevissimo.
Sì.
Dunque parlo in riferimento al vostri discorsi. Di solito Cruciani, penso di avere le stesse tue identiche vedute, ti do del tu perché
vabbè, dimmi Andrea, vai.
Dunque, in riferimento al potere nazionale, noto che vabbè, dell'opinione di Parenzo non ce ne frega niente, ma il potere sovranazionale.
Il
potere sovranazionale esiste.
Esistono le case farmaceutiche che controllano tutto, secondo te,
capirci? No, assolutamente no, le case farmaceutiche sono un aspetto. Se noi pensiamo che esistono tre fondi di investimento, che sono Vanguard, BlackRock e State
Street. BlackRock, Vanguard, eccetera, controllano sostanzialmente il mondo.
State Street, che sono praticamente un'unica entità economica finanziaria. Che
la grande
un
Spectre,
terzo
la grande Spectre che controlla il mondo, potremmo definirla così.
Bravo, la grande, esatto, ma è proprio così, la grande Spectre esiste.
Dunque, ci sono poche loro famiglie che controllano il mondo, questo è il punto.
Loro detengono un terzo della finanza reale del pianeta, non quella fittizia.
E dunque
non è ipotizzabile che una potenza economica di questo livello, gestita da pochissime famiglie, non abbia il controllo anche della politica degli stati.
Dunque non conta un cazzo andare a votare, la Meloni non conta un cazzo, contano soprattutto queste
ma
grandi
esatti, non
famiglie.
Non conta assolutamente un cazzo. Non conta assolutamente niente, votare oggi è una pura perdita di tempo, perché la democrazia è un ectoplasma, non esiste più. Di fatto noi vediamo
la democrazia è un ectoplasma. Sì,
mamma mia.
I commedianti può essere anche vero.
Prento,
che mo-
non ti piace il discorso, perché guarda, io ne ho anche
per te. Ma lo ritengo di una idiozia assoluta.
Su Parenzo mi stupisce, perché io prima lo apprezzavo molto. L'ho
invece adesso che è successo?
Parenzo. Ero un fan di Parenzo.
Invece?
Perché Parenzo tempo addietro faceva dei tour economici, come i
ricercatori
potranno anche riscontrare, tour economici che hanno avuto un discreto successo.
Vabbè, ma che vuoi allora? Che cosa?
Dei tour contro l'euro, bancarotta,
aspetta,
io
ho presentato dei libri, è diverso.
No, ho scritto due libri con nello specifico Eugenio
Benetazzo.
Intervistato, ma intervistare una persona non significa condividerne la visione.
No,
quindi
Parenzo,
i due libri,
agli spettacoli, ci sono
in nessuno spettacolo, l'ho fatto io lo spettacolo,
YouTube,
ma l'ho fatto io. L'ho fatto io lo spettacolo. Lo spettacolo bancarotta, l'ho fatto.
Eri contro l'euro, eri.
Ma
è una balla colossale.
Un attimo solo.
No, scusatemi, perché questo è il mio lavoro. Quindi ci
chiariremo.
È una balla. Io ho fatto un libro dove ho intervistato due libri, Eugenio Benetazzo, che aveva delle tesi sull'euro molto discutibili. Ed essendo io, andate a leggere i libri che ho fatto,
Per
Spelling e Kufer,
chiariremo tutto.
Ho fatto poi anche lo spettacolo teatrale in cui l'ho intervistato. Assolutamente sì.
Chiariremo tutto, fermi.
La Zanzara.
Rizzelli, quando i radioascoltatori ti chiamano e ti danno del servo di questo governo, sei stato 2 mesi a bastonare un non indagato, Abubakar Soumahoro, sei stato capace di far nascere una questione di Stato su una domanda, su 30 domande, il segretario del PD ha risposto ad una sola domanda sull'armocromista, ne hai creato un caso. Tu e quest'altro soldatino di Cairo non avete detto una sola parola sulla Santanché, quella che andava in TV a dire che anticipava la cassa integrazione ai dipendenti, una che ha messo i dipendenti a lavorare pur essendo in cassa integrazione a 0 ore. Ti devi vergognare, tu sei soltanto un porro radiofonico, questo sei un porro radiofonico e ti dai aria da uomo libero.
Questo è il solito Eustachio da Benevento. A parte che non è vero.
Beh,
che
la vicenda Santanché abbiamo detto.
Ma sì, ma qual è il problema? Ci sono inchieste in corso, chi se ne fotte? E ripeto ancora una volta:
insomma,
se la Santanché
fotte,
dovesse
se
lasciare
fotte,
il governo, me ne fotto. L'ho già detto, me ne fotto, chi se ne frega? Non me ne frega nulla. A me delle sorti della Santa non me ne frega niente. Ma lo posso dire.
Ma va bene, pazienza, ne metteranno un'altra.
Federico da Milano, ne metteranno un'altra, amen, la stabilità, vaffanculo.
Ecco,
Federico da Milano.
Parlare? Ciao.
Sì,
senti
dimmi
un po', volevo sono assolutamente d'accordo col vescovo.
Quale vescovo, scusami? Quale
quello
vescovo?
Che ha sospeso l'educatore omosessuale.
Ah, benissimo, come mai?
Okay,
come mai?
Perché, allora, io ritengo che ciascuno sia libero di viversi la sua sessualità come ritiene.
Sì.
Non è assolutamente una colpa essere omosessuale, è qualcosa che non scegli, cazzo, non ti piace la patata,
sì,
che sfiga, non puoi mica farci niente,
sì.
Non è una scelta consapevole.
Dunque.
Però per questo
viviziala con dignità. Se pubblichi,
che vuol dire vivere
foto
con dignità? Che cazzo vuol dire questa cosa? Vivere con dignità,
dire,
ognuno vive come la vuole. Ma
no,
perché uno non si può baciare in pubblico?
No, perché contro natura.
Ma cosa? Tu prima dici ognuno può fare quello che vuole, e poi dici che quello è contro natura.
No, 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 ma scusa, perché da una coppia, da un rapporto omosessuale nascono dei figli.
E chi se ne frega? Ma non è che per forza
pure questo. 2023 c'è ancora qualche barbaro.
Ascolta, Cruciani, a volte sei simpatico come la sabbia nel letto, ma ti va riconosciuta onestà intellettuale.
Sì.
Il tuo coadiuvante di fianco, per timbro di voce e per profondità dei concetti espressi, ricorda Maurizio Mosca, nota pietra.
Maurizio Mosca era un grande professionista, peraltro, per cui
io posso discutere con le scimmie di cose primordiali, non
vabbè,
credo.
Ma Federico ha detto una cosa,
si può discutere con delle scimmie, secondo te? Ma non è un insulto, uno che parla in questi termini degli omosessuali è una scimmia. Ma non c'è da discutere. Le spiego un principio. Se uno parte da presupposti sbagliati, le spiego il
principio. Scusami, Federico, scusami.
Sono disposto a discutere di tutto.
La questione è molto semplice. Se tu dici che sono contro natura due persone che si baciano semplicemente perché si baciano e dovrebbero tenere tutto in privato, ti accorgi da solo che è una minchiata. Ma perché?
Ma non è vero.
Non è vero.
Dunque,
che dovrebbero fare?
Il fatto che una cosa sia contro natura non vuol dire mica che sia la colpevolizzare. È quello che non ci arriva.
No, no, ma io ci arrivo benissimo. Per me puoi dire quello che vuoi. Secondo me, a parte che non è vero, perché la natura è fatta anche di omosessualità. Da che mondo è mondo? Questo, nella natura c'è l'omosessualità degli animali, degli uomini, eccetera.
Assolutamente. Riproducono.
Ma che c'entra? Non è che due persone che stanno insieme devono... Scusami Federico, però io non sono uno che chiude alle opinioni, anche le più estreme, per cui ti dico che anche se due persone non procreano, come dici tu, possono stare insieme, si possono baciare. Che cazzo vuol dire? E perché sono contro natura? Perché per la natura bisogna procreare per forza? Allora le coppie che non possono avere figli sono contro natura?
No, forse può darsi che sia io che non riesco a spiegare.
No, appunto, no, tu sei un coglione, secondo me.
È probabile. Come si chiama questo nome? Federico non è contro natura. Federico è un obbrobrio della natura, ad esempio. Cioè, in natura non esistono cose contro, ma esistono delle cose, esistono degli obbrobri. E lei è un obbrobrio della natura. Lei non è contro natura. Io sto dicendo questo. Lei non è, ad esempio, contro natura, perché lei è nella natura, cioè lei è un prodotto di questo
mondo.
Ma
è un obbrobrio, dici della natura.
È un prodotto barbaro di questo mondo. È un prodotto barbaro.
Ti saluto, Federico. Allora, a proposito di ultracattolici, non so se l'ascoltatore di prima fosse un ultracattolico, c'è una signora che si chiama Antonella Vian, che peraltro è una dottoressa molto 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 cattolica, tra l'altro presente anche qualche giorno fa al funerale, ormai qualche tempo fa al funerale di Berlusconi, perché secondo lei Berlusconi aveva salvato Eluana Englaro. Incredibile. Antonella Vian, vai col telefono.
Pronto?
Sono Cruciani, buonasera.
Mi dica, per cosa?
No, io la chiamavo per una chiacchierata su alcuni temi.
Ah, ho capito.
La cosa che volevo chiederle è molto semplice. Lei è fortemente contro l'eutanasia, mi sembra, no?
No, io sono contraria e ho i cartelloni contro il testamento biologico, perché è una legge. Innanzitutto nasce menzognera, perché è stata presa come bandiera Eluana Englaro quando lei invece voleva vivere. E quindi nasce menzognero, perché l'hanno fatto proprio partendo dal principio e facendo credere a tutti quanti che Eluana voleva morire. E invece non è vero. Quindi è il contrario del testamento divino, che dice: io dono la vita per nuovamente riprenderla, nessuno me la toglie, ma la dono io da me stesso. Questo dice il Vangelo di San Giovanni e Gesù Cristo prima di morire sulla croce a Dio Padre.
E però poi ci sono le leggi, diciamo, terrene, o per lei sono più importanti le leggi?
Ma quelle terrene stanno andando proprio al contrario di quelle di Dio, ma vengono fatte apposta proprio perché c'è una lotta
spirituale, sì, oggi come oggi, sì, proprio che sta andando contro la legge di Dio, ma poi l'uomo la paga perché si sta vedendo, ecco, dove stiamo andando.
Questo è interessante, questa lotta spirituale, quali sono, certo, le forze in campo di questa lotta spirituale? Cioè chi c'è da una parte e dall'altra?
Le forze demoniache negative che stanno portando ad ingannare l'uomo, l'essere umano, facendo, sì, credere che una cosa sia buona quando invece è pessima, non dottoressa, buona, è pessima, dottoressa, è demoniaca.
No, ma chi sono le forze? Chi sono le forze? Da chi sono impersonate le forze demoniache? Lo possiamo dire, che no? Le comunità LGBT.
Demoniache lo dice il nome stesso, il demonio. Il demonio che viene a ingannare l'essere umano è una forza spirituale, nel vero senso della parola. Tutto ciò che è contro la legge di Dio, sì, è demoniaca, è voluta dal demonio e con l'inganno facendo credere una cosa che va bene invece non è vero.
E dunque gli omosessuali lei come li definisce?
È sempre un'azione spirituale negativa contraria alla legge di Dio. Quindi è tutto ciò che va contro la legge di Dio, a parte che la Madonna parla di purezza e di castità, quindi proprio siamo alla parte completamente opposta.
Ma due uomini non si possono amare, secondo lei? Due uomini e due donne non si possono amare?
Lo impuro, cosa può essere?
Ma non c'è dubbio, proprio schifosa, certo.
È uno dei peccati che grida vendetta al cospetto di Dio. Si immagini lei, se lei mi viene a fare qua una domanda, le devo dire di sì per farle un piacere? No, le dico proprio di no.
No, quindi, ma nel senso che due omosessuali, ma due omosessuali si possono secondo lei amare?
Io sono contraria ai rapporti, voglio stare nella purezza, amo la purezza, quello che la Madonna ci dice. Si immagini lei se posso essere favorevole, ma scusi un attimo, ma secondo lei...
Ma perché? Cioè, una domanda,
se stiamo parlando di Dio e della purezza, come la Madonna è, come la Madonna ci insegna, io le devo venire a dire che posso accettare, ma io non accetto nulla.
Cioè perché secondo lei l'aborto, io l'ho letto da qualche parte che lei ha detto l'aborto, il divorzio e l'omosessualità sono il male del mondo, lei lo conferma questa cosa?
Ma sta scherzando? Sono peccati gravissimi che gridano vendetta al cospetto di Dio.
Beh,
mi scusi,
questo è molto grave,
ma
però
sono
che lei...
tutte
queste...
cose dell'inganno del demonio, quindi vedi, siamo su due pianeti.
Ma il divorzio, ma anche il divorzio,
terra,
ma signora, anche il divorzio è un male del mondo, ma la gente che non sta più, che non vuole più stare insieme, a un certo punto rompe e se ne va, o no?
Guardi, è un tema che è uno dei primi temi che mi stava caro fin da quando ero bambina.
Sì.
Capivo poco di tutto, ma io, sì, ero sempre contraria. Io avrei fatto la bambina, se poteva, andare in piazza a dire no, perché la legge di Dio dice di no. E io volevo prendere un cartello, ero quasi neonata, a prendere un cartello in mano e andare in piazza già allora. Ecco, andavo all'asilo ancora e dicevo no, perché ero già contraria.
E l'aborto è un omicidio, immagino, secondo la sua visione. Un omicidio terribile.
No, l'aborto deve essere eliminato, perché... se uno, la persona, crede che sia un diritto, come pensa che sia un diritto il testamento biologico e l'eutanasia, è ovvio che sta seguendo le forze del male. Se c'è continuamente il peccato, non potrà mai migliorare questo mondo. Andremo a finire alla distruzione totale, perché se il mondo è stato creato da Dio e Dio ha dato la sua legge e l'uomo non segue la legge di Dio, vuol dire che si sta autodistruggendo.
Ma dunque siamo vicini, siamo vicini a Sodoma e Gomorra, siamo vicini all'Apocalisse, a Sodoma e Gomorra.
No, siamo già nell'Apocalisse, che è diverso. L'Apocalisse,
incredibile,
non pensi che siamo lontano, siamo dentro nell'Apocalisse in questo periodo. Adesso tutte le falsità stanno venendo a galla e la rivelazione della legge di Dio sta venendo.
E se dovesse perdere Putin, e se Putin dovesse perdere,
non pensa che siamo già dentro. Non è che deve venire l'Apocalisse, lei pensa che debba venire giusto fine mondo e basta. No, prima l'uomo deve passare il travaglio del parto per cambiare questa generazione malvagia e perversa, per andare incontro regno di Dio. Quindi se noi vogliamo il regno di Dio, regno d'amore,
per favore,
regno di
per
castità,
favore,
regno di bellezza, regno
per
di
favore,
tutto ciò che è bello,
per favore,
dobbiamo lottare.
Per favore.
Comunque l'uomo in grado voleva vivere, quindi tutto il resto è menzogna. Tutto quello che volete fare voi con il vostro demonio.
Ma lei parla per favore,
lo so che c'è qualcuno che piange, non importa.
Sì,
se vuole,
sì,
consola,
piango perché nel 2000
perché
io piango
totalmente.
Io piango perché c'è qualcuno, porca la miseria, che parla di demonio.
No, senza le parolacce, per carità.
Miseria, ho detto porca puttana miseria.
Sta piangendo, vero?
Piango perché sento
per
parlare nel sì, perché nel 2023 sento parlare di demonio e questa persona ha il diritto di voto.
Secondo lei non esiste, vero?
Dai. Il diritto
di lei,
voto.
Come fa a vederlo? Scusi.
Ma non c'è dentro
di me,
dentro di me c'è che da 10 minuti mi stanno girando le signora, dentro di me c'è che da 10 minuti che sono in silenzio e ascolto e mi stanno girando le eliche vorticosamente. Mi stanno girando le eliche vorticosamente perché lo Stato è laico.
Ascolta,
lo Stato è non c'è signora,
prega, devi pregare,
non c'è. Ma io non prego nessuna Ave Maria perché sono intanto io non prego nessuna Ave Maria perché sono ebreo. Io non prego.
Io
non prego nessuna Ave Maria.
Grazie, Antonella.
Grazie.
Grazie, Antonella.
Grazie. Ma perché ringrazi?
Benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, mamma di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ha visto che il demonio è scappato?
Grazie, Antonella.
Non
ciao.
È scappato
ciao.
Niente, vi giro i coglioni più di prima.
La Zanzara.
Scusa Beppe, ma queste possono votare a 16 anni, ma a 18-19 non possono scegliere se fare porno o cosa nella vita? Beh, sono sempre coerenti, i sinistri.
Diciamoci la verità, se la storia di Maria Sofia Federico fosse una storia di cambio di sesso, Parenzo sarebbe sicuramente in prima fila a dire no, ma quei genitori come si permettono a mettere bocca? Come fa a essere una vergogna? 18 anni, si è già maturi?
Ma sono due cose molto diverse, non c'entra un cazzo da dire. Non c'entra assolutamente nulla, nulla di nulla. Lucio da Napoli, vai.
Ciao.
Dimmi, Lucio.
Buonasera.
Dimmi, Lucio.
Senti, allora, avevo sentito un po' della Sant'Anché.
Sì.
Ma la storia della Sant'Anché viene un po' da lontano. Già Report si interessò.
Vabbè,
di un
dunque,
altro,
dunque?
Un'altra sua truffetta.
Dunque?
Dovrebbero cacciarla a calci in culo dal Parlamento, sì, di sicuro.
Vedremo vabbè. Quello che accadrà. Che cosa
vabbè,
vuoi che ti dica?
Se uno ha commesso dei reati,
paga anche politicamente.
Perché
tu
non pagava
li ha commessi. Sai quanta gente abbiamo dato per scontato che abbia commesso dei reati, che avesse commesso?
Non mi dà il TFR. Non è una prova, scusa, io devo avere il TFR, non me lo dà, se lo prende lei.
Questa è una delle accuse che le sono state rivolte. C'è un'inchiesta della procura,
quindi,
vedremo se sarà rinviata.
Come fate a dire
però
che non è vero, non è possibile?
No, sono assolutamente d'accordo con lei che indubbiamente io fossi al suo posto per difendermi meglio.
Ti dimetteresti?
Beh, fossi al suo posto.
Davide Milano, vai, Davide Milano, poi ho un momento molto importante di questa trasmissione. Dimmi, Davide, dimmi.
Pronto,
Parenzo
sentivo.
Trema, però è veramente importante.
Senti,
Davide, dimmi.
Senti, sei un coglione. Posso sì. dirti che sei un grandissimo coglione.
In che senso?
Che cazzo fomenti? Scusami un attimo. Dici che c'è una ragazzina che è intelligente e tutto,
sì.
e te la fomenti per andare a fare del porno.
No, io non ho fomentato
vergogni.
Nessuno, coglione. Io non ho fomentato nessuno.
Quando ti guardi lo specchio la mattina, non ti fai schifo.
No,
eh?
Non mi faccio schifo per un
bel quando vedi i tuoi figli, quando vedi i tuoi
Davide,
figli,
Davide, devi stare. No,
magari
no, giù un attimo, questo coglione. Allora, io non ho fomentato nessuno, figuriamoci se io fomento qualcuno a fare porno. Nella maniera più assoluta, no. Sono un libertario, ognuno decide come vuole. Ho raccontato questa storia, punto e basta.
No, te non è che l'hai raccontata, è
che cosa
ho la
fatto?
Gasavi, la
no,
gasavi,
no, ho gasato nessuno,
ragione,
ho semplicemente
gasavi,
detto, giù un attimo, ho semplicemente detto, figuriamoci se posso gasarla io ho semplicemente detto che una persona molto intelligente che parla molto bene, una persona sicuramente che non dimostra a livello intellettuale gli anni che ha, dopodiché poi l'abbiamo raccontata la storia col padre eccetera eccetera in tutte le sue sfaccettature, di che mi stai parlando, di quale
ha fatto una grande
a posto, ci sta, alla fine allora anche mio babbo tipo che ne so, mi dice vai a fare il muratore, cioè ovvio che ogni genitore vuole per il proprio
figlio. Ma non ho capito che cosa vuoi da me, non ho capito cosa vuoi da me.
Io voglio che la smetti di fare questo doppio passo di merda, smettila di guardarti.
Ciao, nessuna paura, figuriamo. Allora, abbiamo collegato per caso qui Luca Federico, che è il padre di Maria Sofia Pia. Ciao Luca.
Ciao Giuseppe, buonasera David.
Ciao.
Grazie a voi.
Buonasera.
Grazie
buonasera,
a te.
Buonasera.
Allora, io so che tu vuoi intervenire pubblicamente in generale per l'ultima volta, giusto?
Sì, allora io voglio davvero chiarire questo fatto qui. È l'ultima volta che interverrò. Tra le altre cose specifico che ho declinato altre interviste, altri inviti, perché
in televisione in particolare, certo. Trasmissioni molto conosciute, tra l'altro.
Sì, la volontà mia e di mia moglie è quella di far abbassare l'attenzione su questa situazione. Allora, però voglio specificare una cosa, se mi consentire solamente un attimo, perché devo togliermi un
Intanto rispondi anche all'ascoltatore di prima dicendo che io non ho fomentato nessuno, almeno dillo tu.
Allora, io posso sennò sembra
Luca che io abbia fomentato tua figlia, cosa che oggettivamente dimmi.
Io rispondo all'ascoltatore di prima e agli enormi teste di cazzo, così voi mi avete conosciuto come persone cortese, come persona cortese.
Ma puoi essere anche rude, non ti preoccupare. Dimmi.
Certo, ma infatti questa sera avrò intenzione di essere rude. Agli enormi teste di cazzo che comunque dicono, parlano a sproposito, Cruciani, lo stesso Parenzo, lo stesso signor Rocco Siffredi, non hanno fomentato nulla. È stata una libera libera e arbitraria decisione di mia figlia. E comunque sottolineo un altro concetto, vorrei che questa cosa fosse chiarissima. Io e la mamma di Sofia saremo sempre pronti a supportarla, pur non condividendo alcune sue scelte.
Questo mi sembra fondamentale. Scusami Luca, io voglio che tu risponda però a una cosa. Valentina Nappi, che sai essere un'attrice porno anche molto conosciuta nel mestiere, non so se tu prima la conoscevi prima, immagino di sì, ha detto, rispondendo a tua figlia, che una donna che nel 2023 lascia che il padre decida per lei non dovrebbe avere diritto di voto.
Infatti non ha deciso.
Ha sbagliato tutto. Come rispondi a Valentina Nappi, se vuoi rispondere? Dimmi.
Allora, potrei risponderti in maniera abbastanza basica dicendoti: Valentina chi è Valentina Nappi? Però voglio essere un pochino magnanimo. Io ho risposto alla dottoressa Nappi, non so se sia dottoressa. Signora, non so come. Sì. Ho risposto alla signora Nappi con un mio post che ho reso pubblico, dicendo che comunque nessuno impedisce a Maria Sofia di far ciò che ritiene più opportuno nella libera libertà, che lei è discriminatoria perché una donna che dice ad un'altra donna che comunque non avrebbe diritto di voto è già una discriminazione di per sé. Poi augura a me la morte.
Sì, un padre così lo avrei ucciso. Dice addirittura: un padre così lo avrei ucciso.
E io ho risposto: speriamo che Maria Sofia non prenda letteralmente ad esempio.
Ma poi che vuol dire un padre così lo avrei ucciso? Cioè, ma che cazzo vuol dire? Un padre semplicemente che dice alla figlia la sua opinione, punto e basta. Poi mi sembra che abbia fatto. No, però scusami, c'è un elemento. Sì. C'è questo famoso patto tra te e Rocco Siffredi. Ne ha parlato tua figlia, però.
Allora, ascolta, Giuseppe, altrimenti poi entriamo in un vortice.
Posso dire una cosa, visto che è l'ultima volta, dico solo una cosa: questo padre ha avuto coraggio, ci ha messo anche la voce, la faccia, si è esposto, eccetera, ha condiviso un dramma. Io questo figuriamoci, dopodiché capisco che adesso tornerà nel suo silenzio e nell'affrontare all'interno delle mura di casa sua, magari con l'aiuto di un assistente, di uno psicologo, di una psicologa, tutta questa situazione, perché è terribile. Io lo capisco,
Davide,
lo capisco veramente.
Però,
dalla profondità del cuore.
Rispondiamo a questa cosa qua del patto.
Io devo rispondere.
Ma non
a
c'è il patto. Il patto lo faceva patto stato mafia, che non c'è stato manco quello
ragazzi.
C'è stato.
Ragazzi, allora, poi rispondo anche a David sulla sfumatura: non c'è nessun patto. Chiaramente mia figlia, io voglio specificare questa cosa, che è la cosa che amo di più in assoluto, questo sia ben chiaro.
Cosa che ami di più in assoluto, nonostante il fatto che lei faccia delle cose con cui tu non sei d'accordo, diciamola.
Ma io non sono d'accordo, ma scusami, mia figlia anche non è d'accordo con me, perché io vendo brillanti e secondo mia figlia non è etico, punto. Può esserci comunque.
Ma perché non è etico vendere brillanti secondo lei? Scusami.
Perché promuovo la ricchezza e quel denaro potrebbe essere impiegato in altro. Però indipendentemente dalla nota di colore.
Ridi pure te, perché c'è da ridere di fronte a questo.
Ma mia figlia, che comunque riconosco, e lo abbiamo riconosciuto tutti, che abbia una capacità davvero superiore comunicativa.
Sì.
è davvero in gamba, perché se lei fa ipotizzare che c'è stato un patto tra me e Rocco Siffredi, ma già lo stesso Rocco Siffredi nelle sue dichiarazioni dice: Sofia, con il mondo del porno non c'entra letteralmente un cazzo, è una professoressa e ci dà le piste a tutti quanti.
Sì,
ma
detto.
Quale patto c'è stato? Quale cazzo di patto
lei,
c'è stato?
È lei che vuole fare, vuole
lei
diciamo,
è in gamba.
Pubblicamente.
Lei è in gamba. Quindi lei è in gamba. Se voi vedete l'ultimo reel che ha fatto poco fa sì. su Instagram, Sofia è davvero spinta da ideali nobili, perché dice: ragazzi, io voglio difendere questa categoria, io non condivido il modo come lo fa, però questo non significa non va a significare che comunque alcune cose di Sofia sbagliate nel modo di proporle siano sacrosante, ma questo non significa,
c'è l'autodeterminazione, la volontà, certo, di essere liberi, certo, di fare le proprie scelte, eccetera.
Poi Giuseppe, fammi rispondere a David. Allora, io chiaramente, sapete quello che a me ha seccato di tutta questa storia? L'esposizione mediatica, no? Perché io con mia figlia e con mia moglie abbiamo avuto sempre un rapporto molto forte dai tempi del collegio, perché era davvero
Vulcano. L'esposizione mediatica è inevitabile, dai.
Certo,
è
inevitabile. Allora io avrei chiesto solamente a mia figlia, attenzione, parliamone, cerchiamo di gestire questa
però
cosa.
Non parliamo dei cazzi nostri, dici, non parliamo dei cazzi nostri.
Sì. Sì, vabbè. Sì.
Senti, ti faccio una domanda. Vi sta facendo del male, secondo te, Maria Sofia, o no? Perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Oppure no? Pensi che con questa, mettendoti appunto, parlando di questo patto, eccetera, vi sta facendo del male, oppure è un argomento che non vuoi affrontare?
Allora, ripeto, io vi rispondo molto francamente, come ho fatto finora. Un genitore vorrebbe che il proprio figlio sposasse il William d'Inghilterra e quant'altro. Ma. Però se Sofia, guardate, forse bisogna giudicarla ancora meglio di ciò che è mentalmente.
Sì.
Se Sofia, con questa comunicazione così estrema e provocatoria, riesce a raggiungere un obiettivo, ripeto, io non ne condivido i modi. È chiaro che mi fa male, perché poi mi devo vedere, non me ne frega un cazzo, nei bigotti del mio paese,
ecco, che è successo a te e tua moglie? È successo qualcosa di importante negli ultimi dall'momento dell'esposizione mediatica? Sì, no, vi hanno insultato, vi hanno preso per il culo,
certo,
che succede?
Certo, ti prendono per il culo, ti mandano messaggi di odio, di minacce, di morte, soprattutto nei confronti di Sofia, ma a questo sto pensando, a tutelarmi e a tutelare Sofia in altro modo. Poi dico alle persone del mio paese che mi conoscono mia moglie, conoscono la mia famiglia, mia figlia, pur facendo una scelta estrema, ripeto, dal punto di vista comunicativo provocatorio, non ha ucciso nessuno, vende droga, non sta facendo nulla di illegale,
però non ha protetto i suoi affetti. Questo io l'ho sentito direi così. Non
Giuseppe.
Ha protetto,
no,
i suoi affetti.
No, questo è Davide che lo dice. A me io penso
che in famiglia bisogna proteggere i propri affetti, le persone a cui si vuole bene. Io questo penso.
Perfetto.
È quello che provo
però
a fare con i miei figli, con la mia famiglia, proteggerla da tutto quello che può arrivare dalle persone, dalla mia eccessiva
Davide.
Esposizione, provo a proteggerli.
Davide, scusami, questo qui è il compito di un genitore, proteggere il figlio. Maria Sofia probabilmente, spero che lo acquisirà, e si renderà conto che forse quello che ha fatto, questa esposizione mediatica, questo
ha danneggiato anche voi, dici.
Forse magari.
Senti,
forse,
sta peggio tu e tua moglie, stai peggio tu o tua moglie, secondo te? Tua moglie? Diciamo
no,
dopo.
Tutti e due, noi in questa storia ne siamo usciti molto, molto rafforzati.
Tra di voi?
Però
ti posso
dire una cosa, Giuseppe, non ce ne frega un cazzo. Io voglio solamente che mia figlia stia bene, sia serena.
Cioè, di tutto dell'esterno, del paese, dei commenti, non te ne frega un cazzo.
No.
Bravissimo.
No, non,
bravissimo.
Non me ne frega assolutamente nulla. Sofia deve stare serena, Sofia sa che può contare sui propri genitori. Se poi Sofia si renderà conto che magari forse poteva essere un pochino più buona, tra virgolette, con mamma e con papà, lo apprenderà nel tempo.
Senti, quando la Nappi dice tutti i porno attori col culo degli altri, cioè per me è una follia, dai, su.
Ragazzi, allora io, guarda, mi congelo in questo modo, no?
Sì.
Io faccio riferimento a Carl Jung, insomma, no? Che parla di inconscio collettivo. Secondo me la Nappi, evidentemente tramite i suoi antenati, tramite gli archetipi, è un pochino politologa, un pochino sessuologa, criminologa e quant'altro. Non ha più, faceste quello in cui è brava a fare. Mi viene il dubbio che forse si sia un pochino risentita, perché Rocco Siffredi gli ha detto: questa c'ha pure cervello, riferita a mia figlia, non scopa ma c'ha cervello. Si sarà risentita per quello, ma è un problema della Nappi. La Nappi vivesse tranquillamente la sua vita
e, non mette, e, soprattutto, non, e soprattutto non dicesse che se avesse un padre come te lo ammazzerebbe, perché è una follia.
Ma a me la nappi Giuseppe, è difficile che potrebbe pensare di uccidere, il mio sono immortale.
Ciao Luca, ti abbraccio, grazie. Ci sentiamo in privato. Italiani!
Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.